della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, insieme sino alle 14 per Forza Napoli, meno uno e chiuderà il mercato, finalmente, forse, della Serie A. Domani a mezzanotte, infatti, chiude il calciomercato estivo. McTominay è in arrivo a Napoli per visite mediche, firma, si spera, tra un po' ve lo sveleremo. Non è ancora ufficiale però Lukaku, Gilmour è praticamente saltato, su Osimhen calma piatta sino a oggi, cioè nel senso non calma piatta perché la Lalil ma anche il Chelsea sono fatte sotto, ma non ci sono ancora concrete trattative per la cessione, ma potrebbero decollare oggi visto che ci sono i dirigenti sauditi in Italia. Gaetano verso il Cagliari, Fonoruscio, Mario Rui e Zerbin per ora ancora del Napoli. Napoli che cerca e che dovrebbe prendere anche un esterno destro, insomma tante cose, troppe forse per chiuderle entro la mezzanotte di domani sera. Intanto il vostro pensiero sul mercato, tenendo conto che poi oggi parla Antonio Conte e che dopodomani c'è la sfida col Parma alle 20:45 al Maradona. 339-666-9990, i nostri messaggi WhatsApp, anche note vocali, ma anche la possibilità di intervenire in diretta allo 081-6363-6363. Tra pochissimo Focus con Luca Marchetti di Sky sul mercato e poi l'opinione di Enrico Fedele e tantissimi altri ospiti. Saluto Mary Favvi in regia, Peppe Varela che mi ha preceduto, che vi parla appunto è Dario Sarnataro, e saluto anche l'amico e collega Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ho detto
buongiorno.
Bene, no? Troppe trattative, troppe operazioni da definire, sì. Entro domani
troppe,
sera.
Troppe, non so se magari qualcuno resta in estremis, magari cambia qualche strategia di mercato, non so se magari resta Fonoruscio, però questa è una mia idea, potrebbe fare lui il quarto centrocampista almeno fino a gennaio. Sull'esterno Edinbe, che è la prima scelta del Napoli, vediamo se oggi ci saranno sviluppi, però l'Eintracht Francoforte non ha dato il via libera a un'operazione in prestito con diritto, vuole l'obbligo, una valutazione di 15 milioni di euro. Io non so se Napoli farà anche questa spesa prima della cessione di Osimhen. Tra l'altro da su Osimhen dobbiamo dire una cosa: se va alla lì la cessione può, diciamo, essere formalizzata anche dopo venerdì, perché il mercato arabo c'è un po' di, come dire,
decisione sulla data, è vero?
Sì, pare il 6 settembre, quindi comunque avresti un'altra settimana, insomma.
Non il 6 ottobre, forse il 6 ottobre no. Per i movimenti interni, il 6 settembre è quello all'estero, forse.
Quindi avresti un'altra settimana per chiuderlo. È evidente, insomma, che per esempio leggevo prima che tu mi chiamassi su tutto mercato web, c'è cioè l'idea di Lirola che è in prestito ricco da una figlia, quindi è probabile, insomma, che il Napoli possa fare un'operazione last minute, magari in prestito.
Ecco, allora facciamo proprio un po' d'ordine, così diamo indicazioni più precise ai nostri amici ascoltatori. Al Napoli serve assolutamente un esterno destro, lo diciamo io, dici tu, ma lo dice soprattutto Conte.
Dicendo da tempo.
Conte soprattutto. Quindi l'alternativa Mazzocchi, tenendo conto che Di Lorenzo vuole essere, per Conte, deve essere il braccetto di destra, centrodestra della difesa del Napoli. Napoli che, a cui piace Bimbe, piaceva anche Dedic, che però non viene ceduto in prestito con detto di scatto con obbligo. Sui B invece è stata la prima offerta, correggimi se sbaglio. Poi c'è stata l'ipotesi subito arenata di un eventuale scambio Zappacosta Raspadori con l'Atalanta. Quindi è chiaro, come
in realtà non era uno scambio, in realtà qualora l'Atalanta avesse presentato un'offerta avrebbe potuto inserire Zappacosta nelle operazioni. Chissà che magari Napoli possa provare a prenderlo da solo in prestito. Io penso a questo punto,
ecco, serve un giocatore in prestito a questo punto, o chiudi Bimbe, che è un pochino leggermente più impostata come trattativa, oppure
ma lo devi chiudere tra un paio d'ore,
esatto,
devi avere poi il tempo di farlo arrivare, fargli fare le visite.
Napoli non ha ancora ufficializzato con Lukaku dopo il bagno di folla del quale parleremo tra un po' di ieri sera anche al Standard Hotel Parkers, quindi è chiaro che i tempi sono
Credo che arrivi più tardi l'annuncio, adesso vediamo, insomma, alle 15:30 c'è anche Conte a Corso di Cultura, sicuramente immagino dirà qualcosa. McTominay arriva oggi, io non so se farà subito le visite oppure le faccia domani, insomma, quindi ci sta ancora definendo un po' il programma di McTominay, che arriva a Napoli, dovrebbe arrivare alle 12:30, dovrebbe atterrare, insomma, l'aereo di McTominay. E quindi sì, c'è un po' di, come dire, secondo me Gaetano riesce a a chiuderla l'operazione, perché pare che domani possa andare già a Villa Stuart a fare le visite mediche, quindi sicuramente questa è un'operazione che riesce a definire. Le altre, vediamo che c'è una giornata intera di mercato, ma tensioni non ce ne sono, per esempio su Coloruncio. La Lazio vuole in prestito con diritto, non c'è l'obbligo di riscatto, quindi non sarebbe una cessione. A questo punto io non so se possiamo dare al via libero oppure no.
Diciamo che con un centrocampista in più dopo McTominay è chiaro che poteva essere un'idea dare anche in prestito con diritto all'ultimo secondo del mercato, no? Invece senza quarto centrocampista io non penso, te lo chiedo Pasquale, che Conte voglia restare con Anguissa, Lobotka, McTominay e Iaccarino. Non credo, però non lo so, magari crede in Iaccarino, ma non penso.
No, da quello che so io no. Cioè, se fossero partiti entrambi, se partissero entrambi, cioè Gaetano e Coloruncio, avrebbe voluto il quarto centrocampista. Quindi si staranno facendo delle valutazioni proprio in queste ore per capire insomma come chiudere l'organico, la rosa. Io penso che la priorità, come dicevi tu, sia quella dell'esterno destro. Quello credo sia una priorità, credo che il Napoli ci lavorerà fino alla fine.
Lirola, vi piacerebbe, cari amici, 339-666-990, giocatore discreto, niente di eccezionale francamente, che ha fatto benino al Sassuolo, ha fatto un po' meglio al Marsiglia, poi ultimamente non ha fatto grandissime cose, però è chiaro che serve comunque un'alternativa, proprio il ruolo dove Napoli, se vogliamo, ha Mazzocchi, che è un giocatore di grande generosità, di grande gamba, però non di primissimo livello, e quindi forse lì serviva qualcosa di più, visto che Napoli in attacco adesso c'è un'abbondanza eccezionale, meravigliosa, Quaraschelia, Neres, Politano, Raspadori, Ngong è ancora in dote al Napoli, ovviamente,
sì, esatto.
Lukaku,
Ngong c'è ancora, sì.
E quindi poi altre parti tipo difese, esterno destro, il Napoli secondo me è un po' corto come qualità, però questo è il mio giudizio, poi ne parleremo.
Sì, sono per esempio Lirola, è un nome che secondo me al momento obiettivamente credo sposti poco nella qualità, insomma è un giocatore che qualche anno fa prometteva tanto, non ha un po' confermato, no? Quello che ha promesso, io non so quanto possa darti di più rispetto a Mazzocchi, diciamo. Io credo che sia stato bloccato Zerbin, sì, anche proprio in attesa di capire cosa accade con l'esterno destro, che Zerbin eventualmente potrebbe fare anche lui l'alternativa. Chiaro, insomma, che non è quello che non è il titolare che ci si aspettava, però aspettiamo un attimo, comunque sì. Giovedì c'è una giornata intera di mercato,
diciamo due giornate intere, no? Oggi
sì,
domani.
Però è chiaro che che per chiudere un'operazione domani tu debba impostarla oggi, quindi sì, immagino sì. Che insomma che oggi sia una giornata importante, ti ripeto, per il Napoli, per provare insomma a comprare, a definire insomma un altro arrivo. Questo potrebbe essere addirittura un titolare, il quarto centrocampista, ripeto, puoi fare delle valutazioni, fermo restando insomma che poi è un peccato la questione Gilmour, questione Gilmour era legata soprattutto alla cessione di Osimhen, cioè con la cessione di Osimhen
è chiaro l'infortunio di Aurili, poi si deve anche operare,
si è fatto male, probabilmente sarà operato alla caviglia, fortunatissimo dopo pochi minuti una partita.
Esempio, scusami Pasquale, è chiaro che non è costato poco, ma Kadioglu, che il Napoli ha seguito molto, poteva essere un giocatore utile sia come mediano ma anche come esterno destro, perché chiaro magari a Conte non piace come esterno quinto.
Dipende sempre dall'allenatore,
per carità, però per dire, ecco, anche una soluzione del genere poteva essere interessante. Su Osimhen si aspetta cosa secondo te? Poi tra un po' lo chiediamo anche a Luca Marchetti, che il Chelsea convinca il calciatore ad abbassarsi lo stipendio, la vedo difficile, almeno questa
la vedo difficile, dai,
penso pure io,
c'è un contratto firmato a 11 milioni di euro netti. Se il Chelsea te ne vuole offrire 6 o 7, siamo quasi alla metà, perché dovrebbe accettare.
Infatti.
Io credo che possa essere vincente la proposta dell'Ala lì, qualora concedessero ad Osimhen una clausola bassa per tornare in Europa dopo 1-2 anni. Io penso che quella possa essere la mossa vincente, oltre ad un ingaggio, si parla di 30 milioni di euro netti all'anno per 4 anni. Un'enormità. Io penso che questa possa essere la molla anche per evitare insomma che resti fuori rosa fino a gennaio. Sarebbe secondo me penalizzante anche per lui, oltre che per il Napoli, insomma una fine diciamo veramente ingloriosa di una storia che è stata importante, perché Osimhen ha contribuito in maniera determinante alla vittoria del terzo scudetto, non dobbiamo dimenticarlo, diciamo che però poi dopo dalla vittoria del terzo scudetto con una questione del rinnovo, l'offerta del Paris Saint Germain rifiutata la scorsa estate, e poi sulla gestione del calciatore sono stati commessi degli errori. Adesso si sta provando a rimediare, tant'è vero che il Napoli non prenderà la clausola rescissoria. Bisogna capire se l'Alali arriva ad offrire circa 80 milioni, sai, 80 milioni più bonus è più o meno quello che il Napoli era intenzionato da prendere, cioè il Napoli avrebbe voluto circa 100 milioni, però cifra insomma che in questo momento, adesso mentre stiamo parlando, nessuno si è avvicinato, poi magari nel pomeriggio la questione cambia.
È vero, assolutamente. Intanto c'è Napoli-Parma, oggi parla Antonio Conte, questa sera 19:20 in Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli. Tutte le parole di Conte, anche le ultimissime sulla formazione. Giusto un flash con te, Pasquale, che dubbio c'è ad oggi su chi mandare in campo contro il Parma?
Ma secondo me Dario Simeone Raspadori potrebbe essere questo il cambio
non
di formazione, il resto non immagino.
E quindi Oliveira e non Spinazzola ancora?
Credo Oliveira ha fatto bene contro il Bologna, quindi potrebbe essere confermato. Credo che Neres possa aumentare il minutaggio, poi per quanto riguarda Neres, Lukaku, McTominay, sarà, diciamo, sono tre titolari del Napoli secondo me, e saranno insomma poi inseriti dopo la sosta c'è i Cagliari e poi soprattutto la Juventus, quindi immagino insomma che
entrambe in trasferte, ricordiamolo,
Cagliari abbia poi diciamo la possibilità di inserire tutti e tre nella formazione titolare. Vediamo pure se saranno convocati o meno dalle nazionali, questo è importante. Sarebbe, diciamo, per gli interessi del Napoli, soprattutto Lukaku, insomma, è importante che restasse, diciamo, a lavorare a Castelvolturno, visto insomma che oggi di fatto farà il primo allenamento, si aspetta insomma solo l'annuncio ufficiale, e quindi sarebbe importante. Vediamo, McTominay per esempio un po' più avanti, perché con Manchester United ha giocato, quindi
è un
giocatore che è già pronto, quindi qualora andasse in panchina potresti, diciamo, utilizzarlo. Se ci va Lukaku, anche Lukaku magari si può vedere nella parte finale, però ripeto, su questo aspettiamo che Conte ci dica qualcosa alle 15:30 a Castelvolturno.
Pasquale, grazie, un abbraccio, a
ciao,
più tardi.
Dario, ciao,
grazie
ciao.
Al nostro Pasquale Dina, tantissimi messaggi che arrivano sul mercato, su Rirola, che non mi pare incontri il vostro, giustamente, devo dire, sono d'accordo con voi, gradimento. Intanto, in modo diciamo criptico, Mary mi ha detto che devo andare in pubblicità, quindi andiamo in pubblicità e tra un po' altri ospiti. Eccoci tornati, cari amici. Allora, siete eccezionalmente competenti, quindi io devo stare sempre molto attento a quello che dico, perché ci scrivete, credo la cosa giusta, il 2 settembre chiude il mercato della Saudi League, ovvero il mercato per le serie minori in Arabia chiude il 6 ottobre, scrive questo amico. Solo quella della Saudi League il 2 settembre, infatti sembra proprio così, quindi ci sarebbe ancora un po' di margine sino a lunedì per cedere eventualmente Osimhen in Arabia Saudita. Questo amico scrive allora dov'è? Da sabato Rui, Fodorush e Osimhen si allenano a Cercola con la Primavera, e poi Paul Di Lola non è scarso ma di più, Di Lola cala pezzi come il Cardarelli, è più scarso di JJ, ho capito, vabbè, il concetto è chiaro, non ti piace Lirola, neanche a me francamente, Lirola non è meglio niente, assurdo sto fatto di partire con Dedic, Wanderson e finire su questi nomi che mortificano Massimo Perfetto. Dobbiamo precisare che è una notizia, o meglio un'idea di tutto il mercato web, che tra l'altro è un sito molto preparato, molto puntuale sul mercato, ma è assolutamente un'ipotesi, nel senso che Lirola, il Marsiglia lo cede in prestito secco, gratuito, quindi è chiaro che il Napoli potrebbe considerare questa possibilità in extremis, ma va su Mbembe, certo magari Wanderson, ma non credo che ci siano le risorse per prendere anche Wanderson. Con la cessione a tempo debito di Osimhen per 120 milioni magari ci sarebbero state. Vero, è Eugenio Marotta, inviato del Mattino. Ciao Eugenio, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti. Intanto i radioascoltatori attenti e competenti.
Mamma mia,
esattamente così. La Saudi League chiude a inizio settimana, salvo delle ulteriori deroghe che al momento di cui al momento non ho contezza, però la Saudi League chiude tra pochi giorni, ci sarebbe praticamente questa ulteriore finestra. Stavo appuntando tutti i nomi, già solo questo a poche ore praticamente dal gong di mercato, è una prospettiva ottimistica, perché significa che c'è una dimostrazione oggettiva di un mercato importante. Adesso, al di là di poi, tireremo le somme a mezzanotte.
Sono tante operazioni entro la mezzanotte di domani, mi sembrano complicate per i tempi del Napoli.
Esattamente. C'è da dire che il Napoli il grosso lo ha fatto, e credo che sia opportuno rimarcare un passaggio che io sto cercando di trasmettere anche da giorni, cioè c'è un messaggio forte della proprietà. Al di là della grana Osimhen, su cui possiamo parlare, l'arrivo di Lukaku, su cui poi possiamo discutere, intanto il giocatore è voluto fortemente da Conte, ma l'arrivo di Lukaku è un messaggio forte a tutti. Cioè il Napoli non si fa prendere per la giacca da nessuno, perché immaginiamo, è una regola talmente spicciola di mercato, già si sapeva che Osimhen era in uscita e tanti poi si sono tirati indietro, hanno tentato di prendere per la giacca il Napoli. Figurati se poi prendi Lukaku, è ancora più urgente di vendere Osimhen. Il Napoli è andato oltre, ha lanciato un messaggio forte. Quindi, insomma, a bocce ferme, poi è giusto fare delle osservazioni, secondo me, da questo punto di vista.
È vero. Io proprio di Lukaku, anche di Lukaku, voglio parlare con te, perché è scritto per il Mattino proprio questa euforia, questo entusiasmo travolgente anche all'esterno dell'hotel sul scorso Vittorio Emanuele, hotel Parkers, dove ieri appunto c'era Lukaku che ha abbracciato la folla, idealmente, nel senso che si è affacciato alla finestra, poi già prima a Roma non si era sottratto a qualche selfie. Insomma, è un acquisto, dicevi tu, che dà un segnale importante alla proprietà, a Conte e alla Serie A e anche alla squadra, ma anche ai tifosi, che mi sembra l'abbiano accolto nel modo giusto, anzi devo chiederti, anche forse leggermente sorprendente, che Lukaku è certamente un attaccante importante, ma su di lui ci sono sempre un po' di piccoli dubbi che speriamo possano essere spazzati via dalla garanzia Conte. Però la città l'ha accolto benissimo.
Assolutamente, a me non ha neanche più di tanto subito, perché conosciamo il termometro della passione del tipo azzurro. Però ieri ero a Roma appunto a raccontare questa giornata, questa prima giornata virtualmente in azzurro di Lukaku, e mi piace raccontarvi questo al di là del siparetto, che poi magari è anche bello per trasmettere le caratteristiche del ragazzo che ha sfogato dall'amore dei napoletani in Villa Stuart. Un paio di tra fotoreporter e qualche tifoso sono caduti a terra, insomma c'è anche la rottura di un vaso, e lui
lì già stava facendo a spallate come se fosse in area di rigore, per questo
esatto, però si è preoccupato di tendere la mano, alzato entrambi con una sola mano, insomma adesso ecco. Al di là della generosità del ragazzo, il retroscena che voglio raccontarvi, che è simpatico a proposito di Roma Villa Stuart, ricordiamo Lukaku esattamente un anno fa veniva accolto da Roma sponda giallorossa con il tripudio a Ciampino e quant'altro. Villa Stuart è una clinica ortopedica e non solo, in cui sono anche pazienti e quant'altro. Vista questa rezza di Lukaku, una signora forse un po' distratta, probabilmente sicuramente di spiegati del giallorossa, ma non così sul pezzo, chiedeva: ma scusate Lukaku, perché si è fatto male? Non è che non gioca con la Roma domani?
Grande, bellissimo,
è bellissima questa cosa, divertente. Perché si preoccupava del fatto che Lukaku magari non fosse a disposizione per Daniele De Rossi, è a disposizione invece di Antonio Conte da oggi pomeriggio a Castelvolturno, farà la conoscenza dei suoi nuovi compagni, c'è stato questo bellissimo abbraccio con la città e con il tecnico ieri nelle sale del Parker dove si sono incontrati, abbracciati, si sentivano praticamente quotidianamente, e ho visto il giocatore anche abbastanza tirato a lucido. È chiaro che il campo, i 90 minuti sono un'altra cosa, però Lukaku ha seguito un protocollo di allenamento che tra l'altro già conosceva perfettamente, che è quello del metodo Conte, e lo ha fatto sia a Cobham quando lavorava da separato in casa al Chelsea, sia poi quando è rientrato in mezzo.
Devo dirti che questo entusiasmo fa piacere dopo un'annata terribile. È chiaro che il Napoli deve dimostrare poi sul campo e deve completare la squadra, esterno destro e quarto centrocampista, per me sono assolutamente fondamentali, più l'esterno destro. Però per dirti l'entusiasmo, tuttonapoli.net, salutiamo i miei amici di tuttonapoli.net, scrive che il volo di McTominay e a breve appunto atterrerà a Capo di Chino alle 12.30 circa. È il più tracciato su Flight Radar 24, con oltre 2.000 persone collegate per scoprire quando arriverà a Napoli il nuovo centrocampista di Conte. Questo è un altro segnale, caro Eugenio.
Tutto vero. Aggiungo ad adiuvandum, Dario, a proposito della tracciabilità dei voli, che siano di linea o privati, che ieri, vi lascio immaginare, io ho scoperto che ci sono dei siti che ti dicono in tempo reale addirittura tutto, c'è una competenza anche sulle rotte dell'area da parte dei tifosi napoletani, impressionante. A Villa Stewart, quando si è saputo che il volo privato di Lukaku era decollato in ritardo da Bruxelles, tutti a tracciare il volo, quindi non bravissimi ragazzi del sito a cui facevi riferimento, ci hanno detto il numero di interazioni. Non lo so immaginare quante ce ne siano state ieri, quante ce ne sono oggi. Dicevi il Napoli è da completare, assolutamente sì, però credo che con l'arrivo di McTominay, chiaro, Lukaku si prende la vetrina, Dario, però signori, McTominay è un acquisto di uno spessore e di un'importanza assolutamente da non sottovalutare, sia perché serviva e serve come il pane e il gioco delle coppie nel metodo di Conte, sia soprattutto perché è una mezzala con un miss e con una propensione al gol e agli inserimenti, e i dati, i numeri lo testimoniano in maniera eloquente.
Assolutamente sì. Nel frattempo c'è Napoli-Parma, parliamo di questa partita non solo con Nicola Mora. Ciao Nicola, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ascoltavo il collega Eugenio Marotta del Mattino. Nicola Mora è napoletano, anche se è nato a Parma, giusto?
Sì.
sono
originario di Parma, ho fatto tutto il settore giovanile, esortito in Serie A proprio in Napoli, in Parma-Napoli, nell'ormai lontano 98. Però ormai, come hai detto bene, sono napoletano adottato.
È incredibile, parli anche in napoletano, giochi anche a calcio, calcetto, beati loro. Io qualche volta verrò pure io per fare due risate a te, a Manu Calaiò, che saluto in queste partite, perché la partita da Napoli-Parma è proprio la tua, con il Parma che è pericoloso, però Nicola, perché è una squadra tosta che ha vinto in carrozza la Serie B, ha confermato l'impianto, ha entusiasmo e ha gamba soprattutto.
È una squadra giovane che ha entusiasmo, ha gamba, ha grandissime qualità e sicuramente allenato da un allenatore che sta facendo veramente grandi cose, quindi quando hai un gruppo di ragazzi come quelli del Parma, che verranno sicuramente spavaldi e vogliosi di mettere in mostra le proprie qualità, è una squadra da tenere sicuramente sott'occhio. Ha fatto un grandissimo risultato col Milan, meritava anche un risultato molto più ampio, quindi ripeto, un buon test per il Napoli, che viene sicuramente da una bruttissimo inizio di campionato alla prima, ma si sta pian piano riprendendo, perché la squadra vista Bologna, contro Bologna sicuramente non è ancora ottimale, però già si comincia a vedere che qualcosina stia cambiando.
Perché poi Eugenio Marotta, è chiaro che il mercato tiene banco, domani sera chiude a mezzanotte, però c'è Napoli-Parma e noi siamo ansiosi di capire se Napoli-Bologna è stata davvero la partita della svolta. Vedendo il Napoli col Parma, dobbiamo capire.
Intanto saluto Nicola, sono completamente d'accordo, il Parma è una matricola che vuole sorprendere, che sta sorprendendo, perché nei primi 180 minuti, oltre al successo meritatissimo ottenuto ai danni del Milan, si era presentata già molto molto bene anche nel match d'esordio. Ha dei giocatori giovani di profili molto molto interessanti, quindi è un buon banco di prova. Mi chiedevi se era la svolta, certamente la regola del 3, il Napoli che prende tre ceffoni a Verona, non poteva essere quel Napoli. Il Napoli che ne dà tre è una squadra che farà la Champions, la Super Champions, come il Bologna, ci auguriamo che possa essere quello. Io sono sicuro che abbia degli enormi margini di miglioramento quel Napoli, anche il Napoli, soprattutto il Napoli visto con il Bologna, anche perché non dimentichiamo, con tutto l'affetto e la generosità di un giocatore come Raspadori, che è stato sacrificato, ma sarebbe stato sacrificato anche Simeone, nell'idea di Conte c'è Lukaku lì davanti, c'è il centravanti che deve fare sponda, che deve fare spazio, che deve fare sportellate. Raspadori ci provava anche, però a tratti complice anche un buon palleggio del Bologna, perché io continuo a dire, attenzione, è grave dire vabbè abbiamo vinto quel Bologna, il Bologna non è Bologna dell'anno scorso, è una squadra che comunque ha dei centrocampisti bravi nel fraseggio, nel possesso palla, l'italiano è un buon allenatore, derubricarla come una vittoria scontata rischia di sminuire il valore del, del successo dei danni delle Felpine. Quindi sicuramente sì, con gli innesti, con McTominay, signori, Neres ha fatto vedere in pochi minuti dei colpi molto importanti, la concorrenza leale che caso strano Politano è sembrato tornare ad essere ai livelli, insomma questa concorrenza, la capacità di un cuoco, passatemi il termine, bravo come Conte a saper miscelare tutte queste potenzialità, beh io credo che ci siano buoni margini e possibilità di divertirci in un campionato in cui, signori, la Juventus si è presentata come potenziale outsider.
No, assolutamente, forse anche protagonista. McTominay intanto è atterrato a Napoli e quindi anche lui può aumentare la concorrenza a centrocampo anche per rendere ancora più alto il rendimento di Anghissello Botka. Eugenio, grazie, un abbraccio, ti leggiamo domani sul Mattino.
Grazie a voi, a risentirci.
Grazie Eugenio Marotta. Nicola, posso chiederti 30 secondi di pazienza perché ho 30 secondi certo. Di pubblicità, poi torno con te per parlare ancora del Napoli, a tra poco. Eccoci, qui vale sempre Dario Sarnataro. Dunque, atterrato l'aereo di McTominay. Ormai stiamo facendo proprio la cronaca di questi due acquisti, perché Nicola Mora, che è collegato con noi, insomma, sono due acquisti importanti, Lukaku e McTominay, anche, come dire, un po' strani per le strategie del Napoli, perché sono calciatori già formati, anche ultra trentenni nel caso di Lukaku, giusto?
Sì, un'inversione di tendenza nel mercato del Napoli, che però lo vuole in virtù dell'allenatore preso, un allenatore che vuole lavorare con gente già pronta per riscattare sicuramente un'annata disastrosa come quella dello scorso anno, c'era bisogno di una sterzata. Il fatto che voglia assolutamente Lukaku fa capire quanto è il disegno ben preciso che ha in testa il mister Conte per far giocare questo Napoli, una punta di peso che fa sicuramente far salire la squadra quando si è schiacciati in fase difensiva, capace di riempire l'area e dare peso specifico all'attacco quando ci si trovano squadre chiuse nella propria area di rigore e si ha il monopolio del gioco. Quindi credo che, ripeto, da Parma in poi cominceremo a vedere la vera idea di Conte, la vera squadra di Conte, perché al netto oggi Conte ha avuto solamente un paio di acquisti voluti, Buongiorno per puntellare la difesa, Spinazzola sull'out sinistro, Rafa Marin un giocatore di talento e di prospettiva su cui sta lavorando per averlo pronto il prima possibile. Quindi credo che questa settimana il mercato consegni a Conte l'effettiva squadra che lui ha voluto, che voleva, magari con un po' di ritardo, però ben vengano questi giocatori che sicuramente andranno a rinforzare e a rendere competitivo un Napoli che ne aveva assolutamente bisogno.
Ma sei su un campo di calcio o sbaglio?
Sì, sono a Giuliano a vedere la formazione del Giuliano Primavera contro l'Under 17. Siamo sempre uomini di campo,
sempre sul pezzo, grande
sempre sul pezzo, sì.
Grande Nicola, nel salutarti ti chiedo se condividi il mio pensiero: a Napoli servono ancora l'esterno destro e il quarto centrocampista, non scherziamo, sbaglio Nicola?
Sì, Mazzocchi sta facendo sicuramente bene, però se consideriamo ormai Di Lorenzo perno fisso nella difesa 3 come terzo centrale di destra, credo che Mazzocchi abbia assolutamente bisogno di un'alternativa, perché se abbiamo i doppioni in tutti i reparti, preso Neres al posto di Politano, preso Spinazzola, che comunque Olivera potrebbe fare il centrale di sinistra, credo che McTominay andrebbe sicuramente a rinforzare il centrocampo con qualità di inserimento che in questo caso hanno anche non tantissimo Lobotka e chissà, credo che un altro centrocampista dalle qualità, oltre che di inserimento, io dico anche dal tiro del fuori area,
le
squadre dei Conti, i centrocampisti si trovano al limite dell'area e si va ancora per vie esterne senza provare il tiro, quindi credo che qualcosa in questi ultimi giorni di mercato il Napoli dovrebbe fare a centrocampo per dare un altro doppione importante a Conte nella fascia mediana.
È vero, grazie Nicola, un abbraccio,
grazie,
buon lavoro, buona giornata.
Forza Napoli, grazie.
Grazie a Nicola Mora, vado subito da chi ha l'elmetto in testa fino alla mezzanotte domani sera insieme a Gianluca Di Marzo e altri amici di Sky, Luca Marchetti. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Sei a Milano in questo momento? Ovviamente.
Sì, è per forza, abbiamo abbandonato Siracusa, nostro malgrado.
Ortiz,
ma non potevamo mancare le ultime 48 ore a Milano.
Direi di no, diciamo.
Indelicato.
Sai, restiamo qui.
sì, sarebbe stato preferibile, sinceramente. Ecco,
so.
Abbiamo
Allora, tantissime novità di mercato per la Serie A, intendo, con la Roma che va su Danubia, come si chiama, non lo so, Mangala, soprattutto vicino alla Fiorentina, ma sì. Caro Luca, il Napoli, al Napoli serve ancora l'esterno destro, a Conte, soprattutto il quarto centrocampista, e mi sembra che purtroppo le situazioni non sono, però lo chiedo, invece avanzate, apparecchiate.
È sicuramente, come dici te, la situazione di Gilmour si è complicata naturalmente a causa dell'infortunio che purtroppo è forse O'Reilly, che è arrivato proprio lì per cercare di permettere al Napoli di andare a chiudere per Gilmour, e per chiudere per Gilmour in realtà ci sarebbe stato bisogno della partenza di Osimhen, perché Napoli ha fatto un grande sforzo, sì. Questo non va dimenticato per guarda il mercato di questa sessione qua, perché l'intenzione era quella di prendere questi giocatori che Napoli sta prendendo anche adesso, ma con i soldi di Osimhen, anche con i soldi di Osimhen, e questo non è stato possibile fino ad oggi, ma il Napoli comunque le operazioni che riteneva fossero più importanti le ha fatte, pur aspettando di capire se Osimhen potesse partire o meno, a prescindere a questo punto dalla partenza di Osimhen. È arrivato Lukaku, è arrivato David Neres e arriverà McTominay. Insomma, sono tre giocatori che comunque sono titolari.
Poi, 30 milioni l'uno più o meno, quindi
sono 100 milioni buttati sul tavolo, ragazzi, non è poco.
No, indubbiamente. Quindi, però poi dopo quindi, ti chiedo, l'esterno destro, secondo te alla fine il Napoli ci proverà fino in fondo?
E bimbe.
È l'unico, oppure queste ipotesi, Lirolo, altre situazioni in prestito gratuito sono un po' complicate, il Napoli si tiene Zerbin per esempio in caso di...
Ma allora, Lirola non...
Con tutto l'affetto.
Non lo so, non l'ho mai sentito io, però ma è colpa mia eventualmente, ci mancherebbe pure. Credo che in quella posizione di campo il Napoli non debba prendere tanto per prendere, perché come diceva prima Nicola, c'è la possibilità di spostare anche i giocatori, no? Perché Di Lorenzo e Mazzocchi possono giocare in quella posizione, dall'altra parte c'è Spinazzola con Olivera, ma sia Di Lorenzo che Olivera possono anche giocare come centrali difensivi. O vai a migliorare notevolmente la posizione di Mazzocchi, che è stato l'obiettivo del Napoli in questa seconda parte del mercato, cioè andare a migliorare le seconde linee per farle diventare titolari e quindi aumentare la competitività del Napoli e dargli un'omogeneità nella rosa, oppure prendere tanto per prendere. Secondo me il Napoli non lo fa, mentre invece il discorso del quarto centrocampista è secondo me più urgente, perché lì numericamente manca Foloruscio, la situazione non è stata recuperata, poi per carità nella vita si recupera tutto,
certo.
Però mi sembra che sia in uscita e che la Lazio stia aspettando l'ultimo giorno di mercato per poterlo prendere in prestito senza obbligo di riscatto. Gaetano sta andando via, è arrivato McTominay, sì, ma sono i tre.
Eh sì, sono d'accordo con te, poi ci sarebbe Iaccarino e Colissacò, però insomma è chiaro che devono crescere questi ragazzi, quindi l'idea quale può essere se non è Gilmour?
Io penso che possa essere Gilmour.
Ah, lo stesso?
Sì, però cercando di capire come poter chiudere l'operazione, magari cercando di capire se possono esserci dei soldi che arrivano dalla cessione di Gaetano, dalla cessione di Coloruccio, e quindi coprire eventualmente questa spesa con queste cessioni qua, magari con Gonzi in prestito, ecco. Sai come si fa la manovra finanziaria, che ci vuole la copertura, no?
Sì.
Se non arriva da Osimhen, visto che per Osimhen si è deciso di rischiare, però l'ultimo deve arrivare coperto, secondo me.
Sì, infatti tu poi sei anche un esperto di finanza applicata al calcio con la rubrica
no,
molto interessante.
Ci proviamo.
Skype è una cosa di grande livello, come al solito, però è chiaro che è inutile che stiamo qui a dire che se Osimhen fosse stato ceduto a lui a 100 milioni, 120, avrebbe il Napoli avuto altre risorse. Ti chiedo invece, Osimhen, a questo punto, che succede oggi?
Succede che deve dire di sì intanto lui all'offerta della Lazio, ci sta parlando. Già questo è un passo avanti rispetto a quello che aveva detto anche il suo procuratore Roberto Calenda 3-4 giorni fa, no? Dicendo non è un pacco, non si può spedire dove si vuole, i nuovi stregoni, bla bla bla. Posizione assolutamente legittima, che per il momento però di fronte forse all'offerta concreta da parte della Lali comincia a essere meno rigida. Quindi già l'apertura alla chiacchiera con la Lali non significa così mi infirmerà, ma significa che almeno sta ad ascoltare, significa che c'è un margine di trattativa. Per quanto piccolo possa essere, non sappiamo se piccolo o grande, ma c'è.
L'ala lì deve ancora trovare anche l'accordo con il Napoli, ma io credo che questo sia l'ultimo dei problemi, sinceramente, perché se tu sai che devi andare a prendere un giocatore come Osimhen, più o meno l'ordine di grandezza ce l'hai, e più o meno è stato determinato dalla prima offerta che ha fatto il Chelsea, no?
Sì.
Quei 70 milioni di euro lì più o meno possono essere un punto di partenza, non un punto di arrivo secondo me, ma un punto di partenza.
Non si torna indietro,
chiaramente è molto, no, certo, è chiaramente molto inferiore rispetto all'aspettativa che ha il Napoli. Poi il Napoli deciderà se il gioco vale la candela o meno, però molto dipenderà da Osimhen. Osimhen ha detto finora non aveva voglia di andare in Arabia, secondo me ci sta ammorbidendo la posizione, non è detto che ci vada, ma oggi rimane l'unica chance sul tavolo, perché l'offerta del Chelsea per il giocatore è veramente più bassa rispetto all'ingaggio che in questo momento
una
ha.
Una cosa surreale è che in Premier League il Chelsea offre meno di quanto prende al Napoli in Serie A.
Però secondo me rientra nelle logiche di mercato anche molto aggressive. Tra l'altro, che lo faccia il Chelsea è fuori dal mondo, no? Nel senso, ha speso spazio in tutto il mondo. Però fa parte di queste logiche di mercato, per cui ti dici, amico mio, tu stai per non giocare per 3-4 mesi. Io ti dico, se vieni da me, giochi in Premier League, però questa cosa ha un prezzo, cioè che prendi di meno. Secondo me non lo fanno in molti questo tipo di, non accetterebbero in molti tipo di situazione. Certo che questa situazione in cui si stanno trovando Napoli e Osimhen, io non voglio cercare di trovare per forza dei responsabili, perché secondo me non ce ne sono, o perlomeno non c'è una responsabilità univoca.
Ecco, magari sono tutte e tre le parti, compreso il procuratore, insomma.
No, ma compreso anche il mercato.
Anche il mercato, dai. Allora diciamo, il sistema mercato è cambiato.
No,
Napoli e Osimhen.
È cambiato il contorno.
Sì,
quello che poteva essere nitido 6 mesi fa, quando è arrivato il rinnovo di Osimhen, oggi è più che mai nebuloso.
Sì,
in Premier League è entrato un fair play finanziario e la paura di penalizzazioni che hanno permesso, che hanno obbligato le società a non spendere. Si è speso la metà, meno della metà rispetto all'anno passato. Adesso vediamo gli ultimi 2 giorni dove c'è un po' più di frizzantezza, ma i soldi arabi finora non li abbiamo visti. Anche in Italia si è speso di meno, si è cercato di fare spending review nonostante insomma ci siano stati comunque anche molti movimenti, e non si sono mossi gli attaccanti, i grandi attaccanti quest'anno non si sono mossi, e quindi non c'è stata neanche quella competizione. Le uniche 2-3 squadre che lo volevano si sono marcate a vicenda e poi hanno concluso delle operazioni importanti, magari anche a prezzi ragionevoli. Questo poteva essere previsto?
No, ma assolutamente
sì,
no.
Non lo so, che ne so, io non lo so.
No, ma sono d'accordo con te, la situazione è totalmente cambiata, anche appunto in Arabia Saudita, dove
però il cul-de-sac in cui sono Napoli e Osimhen, io credo che poteva essere gestito diversamente, non sul mercato, ma sulla prospettiva. Cioè, alla fine, se Osimhen dovesse rimanere, vederlo fuori è un delitto.
E qui
la responsabilità ce l'hanno 50-50, la società e il giocatore. Perché non si è voluto trovare forse un accordo, ecco, nel senso, non si è speso del tempo per cercare di capire, ma se succede, sai quando si diceva, no, ma se succede nel caso di una vittoria bisogna anche per individuarlo nel worst case.
Il concetto era, se viene l'offerta giusta per me e per te,
perché,
il 15 agosto, se non arriva, dal 16 siamo d'accordo che torna ad allenarti con la squadra, eccetera, eccetera. Poteva essere, vi detto prima.
Oggi io la vedo difficile, caro
Dario.
Oggi
è difficile.
Perché si sono incancrenite anche delle posizioni.
Sì, sì, molto difficile. Questo lo diciamo anche ai amici ascoltatori che dicono: perché Osimhen potrebbe fare. Osimhen anche vuole andare via ormai. Prima di salutarti, 2-3 domande rapidissime di amici all'ascolto. Per Luca, il Napoli proverà qualche prestito in entrata last minute? Ti chiede Antonio.
Io credo di sì. Se ci sarà bisogno, io credo di sì. Prima parlavamo del centrocampista, del terzino, dell'esterno di fascia. Se non dovessero arrivare quelli che sono gli obiettivi del Napoli, penso che le ultime 24 ore possano servire a quello. Poi sai benissimo, meglio di me, che le ultime 24 ore del Napoli non significano soluzione certa dei problemi, perché poi i contratti sono un po' più lunghi rispetto a quelli degli altri.
Esatto, diciamo che il Napoli, se proprio deve chiudere un'operazione ultima giornata, deve iniziare
o ce l'ha pronta da oggi o non la chiude più.
Al massimo domani mattina prestissimo, per avere che a mezzanotte chiude il mercato.
Sì,
poi l'amico, un altro amico, la voce Zappa Costa quanto è vera? Stefano ti chiede.
Per me non è vera affatto, con tutto il rispetto per chi ci ha lavorato e per chi l'ha ipotizzata. A livello tecnico secondo me assolutamente sta in piedi, io credo che non se ne sia parlato.
Ma è possibile, l'ultima domanda, questo amico si chiama l'infiltrato, si definisce l'infiltrato, occhio ad Amrabat e la Fiorentina, possibile Hermoso se non dovesse arrivare Bimbe? Con Di Lorenzo quarto o quinto, diciamo.
Allora, io movimenti in difesa, tu dici va per fare l'Orea, ok, non credo per il momento, è un'operazione che eventualmente si può fare anche dopo, ecco, non dimentichiamoci che dopo il 30 di agosto c'è il mercato di svincolati, ed Hermoso è uno svincolato, e quindi può avere una possibilità in più il Napoli. Non mi ricordo più, Amrabat secondo me intanto oggi giocherà con la Fiorentina, se va via per soldi, va via per 15 milioni di euro, non meno. E va a Fenerbahce, dove ha già avuto modo di parlare con Mourinho.
Eh beh, caro Luca, grazie, ti seguiamo ovviamente su Sky oggi e domani per le ultimissimi botti.
Non mi farete sentire solo,
quello sicuramente. Ciao, un abbraccio, buon lavoro.
D'accordo, ciao.
Grazie a Luca Marchetti di Sky, nostro opinionista. Tra un po' Massimo Brambati, che insomma per valutare questi inserimenti Lukaku e di McTomney, che appunto è atterrato a Napoli, a Capo di Chino in questo momento, quindi insomma tra a breve vedremo se farà le visite mediche a Pietrangrande come sembra, oppure se andrà direttamente per la firma del contratto. Tra l'altro attendiamo ancora il tweet su Lukaku, insomma i tempi sono questi qua. Grandi colpi, anche diciamo inattesi, nonostante la mancata cessione però di Osimhen, quindi complimenti assoluti al Napoli, all'entourage, alla direzione sportiva, a Manna, quindi, e De Laurentiis, eccetera, però i tempi sono sempre un po' così, che ci fanno un po' tenere il fiato in sospeso. Noi invece ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra 60 secondi precisi. Eccoci tornati, che vi vale sempre Dario Sarnataro, 183, canale del digitale terrestre per guardarci, ma ovviamente soprattutto in FM, in DAB, radiomarte.it, eccetera eccetera. Abbiamo già detto di Gaetano al Cagliari a titolo definitivo, con una valutazione complessiva di circa 6 milioni di euro, visite mediche programmate per Gaetano, dunque in uscita, arriva McTomney, esce Gaetano. A livello appunto numerico, il Napoli ha posti in lista, ovviamente se cede anche Mario Rui, Fodoruscio, ma magari Ngonghe, per prendere anche i due che mancano, secondo me l'esterno destro e il centrocampista, il quarto. Come sta Conte oggi? Secondo l'amico che sto per presentare, è contento sicuramente per Lukaku e McTomney, però secondo me, perché l'ha chiesti, attende con un po' d'ansia, perché il mercato chiude a mezzanotte di domani, l'esterno destro alternativo a Mazzocchi, il quarto centrocampista. O sbaglio, caro Massimo Brambati? Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Grazie,
buongiorno
per
a
essere
tutti.
Con noi.
Ciao Dario, buongiorno.
È così?
Ma io credo che più che aspettare i giocatori, lui aspetta che questa squadra prenda una certa fisionomia, che è quella che vorrebbe lui.
Quindi che si chiuda il mercato, c'è. Fondamentalmente.
Beh, sicuramente che esatto. Il mercato, secondo me, ha portato il giocatore che lui voleva, che è Lukaku, e sicuramente c'è anche l'esterno destro. Io ho sentito qualche nome, però logicamente non mi piace, diciamo così, scoprire, perché
mi fai venire l'acquolina in bocca. Non sono quelli già usciti, Dedic, Mbimbe, Lirola addirittura o altri, non sono questi, quindi. Meno questi.
Allora, di questi qua che mi hai detto, no. Perché credo che il preferito da lui sia un altro, ma
Wanderson è il preferito.
Ne hai meno. Ma comunque aspetta, non voglio dire niente, perché poi dopo.
Quindi ci sono altri nomi che il Napoli comunque in qualche modo segue.
Sì.
E che però dobbiamo capire se possono. Se il Napoli ha il tempo di farli e di concludere.
Secondo me il tempo c'è. Bisogna vedere se è svelto il direttore. Perché in questo momento bisogna essere svelti. Svelti non significa veloci, svelti a casa mia significa un po' furbi, scaltri.
Ah, ok.
Bisogna essere un po' avanti, ecco.
Insomma, ci sono le possibilità, è chiaro che lo vuole l'esterno destro Antonio Conte, perché abbiamo capito tutti, no, Massimo, che Di Lorenzo per Conte è l'ideale braccetto destro, anche per la sua capacità di inserimento e di costruzione, non solo.
Certo.
Tutti noi pensiamo e pensavamo che Di Lorenzo, avendo queste grandi capacità di qualità anche offensiva e di corsa, potesse essere l'ideale quinto o quarto, insomma, esterno destro, centrocampo. Invece non è così, giusto? Ormai è chiaro questo.
Sì.
È chiaro che Lukaku e McTomney cosa spostano nella chiave della competitività del Napoli, anche nel quadro della Serie A, secondo te?
Beh, Lukaku sposta secondo me tanto, perché a mio avviso è un giocatore che ha dimostrato in Italia, ma soprattutto ha dimostrato lavorando con Antonio, Antonio sa come farlo rendere, sa come, tra virgolette, toccare le corde giuste, e soprattutto anche fuori dal campo sa come deve, diciamo così, prendere la strada giusta questo giocatore. A me fa piacere che c'è stata una bella accoglienza, è logico, mi farebbe più piacere vederlo come ai tempi dell'Inter,
quando magari ha vinto il scudetto. Anche un film in meno basterebbe, diciamo.
Secondo me invece, visto che è anche maturato nel frattempo, si potrebbe vedere qualcosa di meglio.
Ah, addirittura. Di certo, diciamo, volendo fare un quadro della situazione rapido, Conte garantisce per Lukaku e viceversa. Lukaku sa già come gioca Conte, è forse anche il gioco ideale per lui, e fisicamente deve mettersi a posto, e soprattutto dopo un po' di anni, no, in cui a destra, a sinistra, prestito eccetera, il Napoli l'ha preso a titolo definitivo, 3 anni di contratto, accoglienza con un certo entusiasmo, sono tutte cose che immagino, e te lo chiedo Massimo, motivino particolarmente il ragazzo.
Questo sicuramente. Io credo che il fatto che sia stato preso a titolo definitivo dà anche un senso all'operazione, che non è più un'operazione provvisoria o precaria, è un'operazione che dà un senso di progetto a questo Napoli e a questa società. Risottolineo ancora, vorrei un Manna un pochino più sveglio e attento.
Questo segnale che mi stai dicendo, però io non è che sono io sono un po' svelto, lo sono, mi fai capire delle cose, insomma, vabbè. E anche per il quarto centrocampista serve come il pane per Conte, secondo te?
Ma io credo che stiano guardando molto anche l'esterno destro,
giustamente, che è più prioritario.
Sì, che è una situazione più prioritaria. Il problema è che gli sono stati fatti tantissimi nomi, ed è logico che magari quello che preferisce lui, che non è un fenomeno, ma è sicuramente un buonissimo giocatore che può essere funzionale al gioco che ha in mente lui, e quindi mi auguro che venga, diciamo così, anche accontentato da questo punto di vista, perché poi non è un giocatore che costa tanto.
Mamma mia, sta facendo una curiosità pazzesca, Massimo. Adesso non so, devo mandare le mozzarelle, che devo fare per fare
il nome? Magari.
Questa te le mando a prescindere per amicizia, questa sicuramente. Invece ti chiedo di Napoli-Parma, perché poi è chiaro, il mercato è importantissimo, domani si racchiude. Poi però c'è da capire se davvero Napoli-Bologna ha segnato la svolta. Siamo tutti curiosi, perché ci fidiamo di Conte, un filino in meno ci fidiamo di questa squadra, con tutto il rispetto per quello che è accaduto fino a qualche mese fa.
Anch'io ho questa sensazione, mi fido di Antonio ma mi fido un po' meno della squadra. Ti dico la sincera verità, col Bologna mi è piaciuto tanto il risultato, ma insomma, c'è da fare, bravissimo, hai detto bene tu, per tagliare corto ti dico che c'è da fare. È logico che col Parma diventa una, secondo me, una partita importante sotto la chiave psicologica, perché un'altra eventuale vittoria porterebbe il gruppo a respirare entusiasmo, a respirare un qualcosa che a Napoli non si respirava più da tanto tempo, e quindi io credo che una vittoria più che il gioco in questo momento servirebbe veramente tantissimo, appunto dal punto di vista del morale, della psicologia, dell'ambiente, ecco.
E devo dire, prima di salutarti Massimo, che rivedere Antonio Conte esultare in quel modo rispetto all'Antonio Conte che a me preoccupava un pochino, dimesso di Verona, mi ha molto confortato.
Lui è un trascinatore, lo sappiamo, e mi fa piacere molto anche a me, perché quando lo vedo felice, quando vedo felice anche Christian, che ho sentito proprio ieri, questo mi fa molto piacere. Tra le altre cose, mi è stato detto che si sono innamorati di Napoli.
beh, questo era abbastanza scontato, questo possiamo dirlo.
Però,
eh.
Insomma.
No, nel senso che la verità, insomma, però Napoli.
È sempre bello sentire queste cose.
Ah, certo, fatto assolutamente, molto piacere. Assolutamente.
Ma hanno anche elencato i ristoranti dove vanno.
Vedi? Quindi devi venire anche tu.
E mi stanno aspettando.
E Massimo, se vieni, avvertimi, ci dobbiamo vedere.
Presto arriverò anch'io.
Ci vediamo, ti ospito qui in radio, in televisione, dove vuoi. Massimo, grazie. Tanto grazie, un abbraccio,
grazie,
buona giornata.
Dani, un abbraccio, grazie.
Grazie davvero, Massimo Brambati. Accoglienza pazzesca per McTomney. Vediamo questo video live da tuttonapoli.net. Aspetta. Si capisce? Questa è l'accoglienza, questa è la faccia del McTomney, che è tutto un programma. Devo trasferirvi questa cosa, tutto Napoli.net, ma anche Calcio 24, sto facendo le dirette, quindi potete fare sorrisi ampi di McTomney quando è arrivato nel van. Quando è uscito, ma questo è giusto per farci due state insieme, con questa folla che lo circondava, era leggermente disorientato, diciamo. È chiaro che a Manchester è stato un idolo, quindi sicuramente abituato alle grandi folle, è un giocatore importante a livello internazionale, però mi ha fatto sorridere la faccia che ha fatto appunto McTomney quando è uscito dall'aeroporto, invece sorridente, anche un bel ragazzo. E qualcuno dice: ma è arrivata anche la fidanzata di McTomney con lui? Penso che arriverà, che è una bellissima donna, appunto. Questo amico mi sottolinea che faccia che ha fatto McTomney, anche lui, Roberto, effettivamente, poi sorridente invece nel van. Dunque, è arrivata McTomney, aspettiamo l'ufficializzazione per Lukaku ed anche per McTomney, cosa farà in questo momento, ve lo diremo in tempo reale. Questo amico scrive, allora, infatti, dov'è? Eccolo qua, è vero che sta lavorando allo scambio Raspadori Lukman? No, assolutamente non mi risulta. Poi ancora, quindi gioca Raspadori nonostante sia stato accostato all'Atalanta, la differenza tra professionista e professionista è improvvisato, ogni riferimento è puramente casuale. Ancora messaggi: con Romelu a Napoli probabilmente dovremo riconsiderare la nostra posizione su quella di Giulietta. Ah, giusto, Romeo anche, va bene. Poi, nell'estate di 20 anni fa il Napoli falliva, oggi grazie ad ADL compriamo giocatori del Chelsea e del Manchester United con Conte allenatore. Dobbiamo essere più riconoscenti nei confronti del presidente. Complimenti da Carlo da Crispano. Hai ragione, caro Carlo. Purtroppo 20 anni fa ero in tribunale, fuori dal tribunale, quando il Napoli fu dichiarato fallito. Era nel 2004, davvero tristissimo. Tant'è vero che a settembre sono 20 gli anni dell'era De Laurentiis. Messaggio vocale, ascoltiamo.
Ciao Dario, sono Maurizio della Pianura. Ascolta, ma quindi, se ho ben capito, io conosco, ma non proprio bene, McTomney è un poco il De Bruyne del Napoli?
Beh, non proprio, diciamo. De Bruyne ha una qualità immensa, superiore, è un giocatore tuttocampista, dalle leve lunghe, bravo all'interdizione, ma anche negli inserimenti, forte di testa, un bel tiro. Tecnicamente De Bruyne è un altro livello, devo dire, però insomma è un giocatore importante anche per autorevolezza e esperienza. Romelu, un professionista serio, sicuramente si è allenato privatamente, scrive Nico da Casalnuovo, per farsi trovare pronto. Poi conosce bene la filosofia di Conte, quindi non ci metterà molto per entrare negli schemi. Poi, con la sua personalità da leader pronto al sacrificio, subito si farà voler bene dai compagni, che se giocheranno per metterlo in condizione di segnare ci sarà da divertirsi. La valanga azzurra sta arrivando, scansatevi se non volete essere travolti, così scrive Nico. E poi Sancho è più forte di Neres, calma, scrive questo amico. Poi ancora, Gennaro da New York, la Juve è forte, se arriva Sancho chi la ferma più, che ne dite? Beh, indubbiamente, la Juventus ha fatto gli acquisti molto importanti, Douglas Luiz, anche Thuram mi piace, Cooper Miners, sicuramente con Seisao, ovviamente Nico Gonzalez, insomma davvero rinforzi importanti. E poi ancora, secondo me è Lazzari, scrive Roberto, appunto il nome che piace a Conte. Chissà, potrebbe essere Lazzari in uno scambio con Fotoruscio, lo farei subito. Però Lazzari Baroni punta, a quanto pare. McTomney assomiglia a Berti, scrive Francesco. Bravo, forse è vero, Nicola Berti. Non sarebbe male, no? Che il Napoli tra l'altro trattò all'epoca, e poi virò su Crippa e Alemão perché Berti scelse l'Inter. Ci fermiamo tra un po', Antonio Corbo, poi Enrico Fedeli, ovviamente aggiornamenti continui sia da Castelvolturno, dove tra poco parla Conte, ma anche e soprattutto sul mercato. Pubblicità. E allora, un'altra volta in diretta per Forza Napoli Sempre, sino alle 14 con Mary G in regia, Mary J in regia, chi parla è Dario Sarnataro, e abbiamo il primo ospite della seconda ora, cara Mary, con noi, e maestro di giornalismo e editorialista di Repubblica, Antonio Corbo. Ciao Antonio, buongiorno.
Ciao a tutti, buon lavoro e grazie, buona giornata.
Grazie per essere con noi, caro Antonio, tra l'altro presente anche tu al funerale di Gianfranco Lucariello. Vorrei che anche pubblicamente, insomma, dicessi qualcosa del il grande Gianfranco che già ci manca.
Pronto?
Sì, no, dicevo, eri presente anche tu ai funerali di Gianfranco Lucariello, vorrei, se ti va, dire qualcosa anche sulla dipartita del
maestro. È stata una perdita secca per noi colleghi, perché ricordavamo innanzitutto un bravo collega, ma oltre la sua bravura professionale vanno segnalate la generosità, la bontà, la lealtà, ed era un giornalista che volentieri incontravi e volentieri rimanevi in sua compagnia. È quello che ha reso le attese più gradevoli, perché la vita del cronista è fatta anche di attese, di tempi persi, di per fortuna non è più il mio caso, ma di lunghe soste fuori agli spogliatoi, come una volta, almeno
una volta sì.
E devi aspettare il calciatore, deve fare la doccia, i massaggi, quindi in questi spazi vuoti si inseriva un compagno gradevole, simpatico, intelligente come Lucariello, e il tempo passava prima e godevi anche di questi vantaggi che era l'incontro con un collega intelligente. Sono momenti che si sono perduti in una professione profondamente purtroppo cambiata.
Verissimo, verissimo, è vero. Caro Antonio, scrivi di Osimhen oggi su Repubblica con riferimento, no, alla una commedia che va avanti da 13 mesi, effettivamente la commedia anche adesso sta anche un po' annoiando.
Ma no, ancora ieri mi ho preferito scrivere una riflessione su questa commedia molto triste, molto significativa, molto emblematica di un calcio che va male in Italia, non solo a Napoli, perché c'è una confusione di poteri, una sovraesposizione di quelli che sono i diritti e un annullamento di quelli che sono i doveri, perché un giocatore che rinnova il suo contratto a 10 milioni netti e poi pretende di scegliere non solo la cessione o la conferma, ma nell'ambito della cessione pretende di spiegare dove vuole andare. E questa è la rivoluzione di quello che era l'istituto della firma contestuale, che fu una grande conquista di calciatori quando erano veramente schiavi delle società. Oggi invece è tutto ribaltato, c'è uno strapotere e tutto è stravolto, il rapporto tra società e tesserati, e ovviamente ne soffrono i giocatori più deboli, quelli che non hanno voce, non hanno diritti, ne godono e ne abbussano forse anche i giocatori che hanno un nome importante e che sanno fare dei gol, ma che non sempre li fanno poi puntualmente, perché se vedete che nel periodo migliore della sua carriera, della maturità, Osimhen si è fermato dopo il bel campionato che coincise con lo scudetto del Napoli, il titolo di capocannoniere, si è eclissato, è stato un giocatore, un bomber irriconoscibile, si è smarrito e da un punto di vista di orgoglio, carriera e ambizione ne ha sofferto pure lui, ma per quanto riguarda invece il denaro è ben protetto da un contratto che è tutto a suo favore.
Eh sì, tutto a suo favore, con De Laurentiis che una volta ne ha scritto anche tu qualche giorno fa, investe, non aspetta, è cambiato la strambata, no, del presidente De Laurentiis, ha acquistato Lukaku e McTominay, 30 milioni a testa, anche Neres se vogliamo, senza cedere prima Osimhen, perché c'era da accontentare Conte, o per meglio dire, Antonio, te lo chiedo, c'era da accompagnare il progetto Antonio Conte, altrimenti no, si fa.
Voglio dire questo con la massima chiarezza, in modo da evitare equivoci.
Sì.
Conte sta lavorando bene, sta lavorando da Conte, sta lavorando secondo il suo stile e le sue intenzioni e quelli che sono i suoi profili classici. Il Napoli invece ha operato questo cambio di paradigma, nel senso che prima si preoccupava di comprare giocatori che avessero un valore prospettico, come diceva Pierpaolo Marino, che è stato veramente il creativo, quello che ha dato un'impronta a tutta la politica dirigenziale del Napoli, e quindi per i primi 20 anni è andato tutto bene. Il Napoli ha avuto ottimi risultati sul piano tecnico e generosi risultati sul piano economico. Qui c'è stato un punto di confine. L'arrivo di Conte, che è stato un arrivo importante, Conte ha portato la sua filosofia e le sue idee, che non erano condivise dagli altri club, tanto è vero che lui era ancora senza squadra da novembre del 2023, però De Laurentiis lo ha preso perché sapeva che con Conte poteva placare una tifoseria indignata, giustamente indignata, dopo i disastri compiuti dal Napoli, dalla fuga enigmatica, direi inspiegabile, ancora inspiegata di Spalletti. Quando di Spalletti, sì, uno che dice di essere fuggito per l'amore del Napoli, invece la sua fuga è stata l'inizio della fine.
Comunque, io credo che per amore del Napoli è stata per disamore con De Laurentiis,
da quel verità. Momento però il Napoli ha avuto la forza di rialzarsi in qualche modo. Le partite ultime a fuori rotta dimostrano una certa vitalità, una ritrovata coesione, andrà sempre meglio il Napoli. Quindi il Napoli ha accettato una gestione capovolta dell'amministrazione di mercato, nel senso che il Napoli ormai compra a prezzi da ristorante 5 stelle e vende a prezzi da mensa aziendale.
Sì.
Però c'è poco da fare. Se prendi Conte devi accettare quelle che sono le sue richieste, e devo dire che Conte sta lavorando benissimo da Conte, e io ho molta fiducia in questo nuovo allenatore.
Prima di salutarti, forse
da sempre lo conosco, da Siena, da Bari, dalla Calabria.
Certo. Non è un caso, forse è solo un caso, che questa svolta, in questo cambio di paradigma di De Laurentiis, arrivi al 20° anno della sua presidenza, la sua proprietà a Napoli. Ricordavamo poco fa, un amico ascoltatore ricordava che 20 anni fa precisamente, appunto il 29 agosto, veniva dichiarato fallito il Calcio Napoli in quel terribile 2004, ricordiamo tutti, no? Abbiamo raccontato, hai raccontato in maniera, come al solito, mirabile. 20 anni, perché poi c'è questa new era che ha avuto un anno sabbatico, stavolta veramente, da dover cavalcare.
Guarda, è una storia che rimane comunque interessante, importante, ricca di episodi e di emozioni, perché se tu valuti De Laurentiis nei suoi 20 anni non puoi che fargli l'applauso. Se valuti la sua forza nel tentare di rialzare il Napoli dopo i disastri che in qualche modo lui stesso aveva provocato, gli devi fare un altro applauso.
È vero. Grazie Antonio, ti mando un abbraccio, grazie sempre. Leggiamo su Repubblica. Grazie Antonio Corbo. Un po' di messaggi da parte vostra, ma anche di aggiornamenti di mercato anche sulla Serie A, poi dobbiamo ascoltare Beach on the Beach, qualcuno me lo chiede. Allora, il calciatore qua chiede se gioca in Italia, dice questo amico, chiede per Brambati, prima di riferire, facevo riferimento all'esterno destro, abbiamo un po' indagato, non gioca in Italia, ma ha giocato in Italia, ma altro non riesco ancora a sapere. Poi ancora, saluti da Raimondo da Lago Patria, sarebbe meglio guardare le statistiche dell'ultimo anno di Lukaku, 51 presenze e 29 gol tra Nazionale e Roma, quindi non c'è male, direi, no? Nonostante, diciamo, le problematiche fisiche. Con ora Romelu diventa Napulelu, sì, dopo Roma effettivamente. Poi ancora, Osis, the new Balotelli, scrive Antonio da Napoli, non esageriamo, però insomma è chiaro che le bizze caratteriali forse ne hanno pregiudicato anche certe, oltre al mercato che è cambiato, l'abbiamo spiegato, certe vette o certe mete. Per me sarebbe meglio in queste ore cercare di prendere un difensore centrale per restituire al suo ruolo di Lorenzo. Se non si riesce a prendere nessuno per questioni di tempo, secondo me si dovrebbe riflettere su Hermoso, scrive Gino d'Aversa. Allora, io ho sempre detto, anch'io preferirei vedere innanzitutto Buongiorno centrale nella difesa 3 e Di Lorenzo largo a destra, quindi diciamo nei quattro di centrocampo attuali. Però poi dobbiamo, caro Gino, riconoscere che è Conte, ovviamente è molto più competente di noi, li vede ogni giorno e che ha delle sue idee chiare in testa. Probabilmente ha l'idea in testa di avere Di Lorenzo come braccetto e Buongiorno centrosinistra, quindi serve l'esterno destro. Vediamo se il Napoli riesce a prenderne uno, ci sono delle possibilità, però insomma bisogna anche fare presto, perché domani a mezzanotte chiude il mercato, come abbiamo detto tantissime volte. Nel frattempo un po' di notizie, innanzitutto l'esonero di Pirlo da allenatore della Sampdoria, al suo posto Sottil, che ricorderete aveva preso un accordo con la Salernitana prima poi di scioglierlo prima ancora di iniziare. Ora la Salernitana sta facendo bene con Martuscello in panchina. Poi appunto un po' di notizie di mercato generali, con la Fiorentina che si avvicina ad Orel Mangalà del Lione, centrocampista classe 98 belga. Chiesa ha terminato la prima parte di visite mediche con Liverpool, poi la Juventus cede il difensore Facundo Gonzalez al Feyenoord, ha giocato l'anno scorso con la Sampdoria mi pare, sì sicuramente. Poi il Lecce ha acquistato il difensore centrale del Bologna Bonifazi, classe 96. Bologna invece che è vicinissima a ufficializzare Casale, che la Lazio aveva offerto a Napoli in cambio di Fonoruscio. Nell'affare Fonoruscio farei invece lo scambio Lazzari Fonoruscio a questo punto. Poi Bove della Roma, che anche il Napoli, si era parlato anche del Napoli per Bove, apre al Nottingham Forest, potrebbe andare in Premier League per 10 milioni di euro. L'ufficiale invece è l'acquisto da parte dell'Empoli dal Cagliari di Konaté, del giovane Konaté. Poi ancora visite mediche al Torino questa mattina per Valukiewicz e Maripan, due difensori, uno polacco dal Cagliari, il secondo cileno dal Monaco. Poi ancora Kepa, un portiere che piace al Napoli, anche quest'anno sembrava piacere al Napoli, in prestito al Bournemouth dal Chelsea, ufficiale. E poi ancora la Lazio ha detto di no all'offerta di Arthur da parte della Juve, cioè la Juventus ha offerto Arthur alla Lazio, ma la Lazio ha detto di no. E no anche di Kostic al Southampton. Tante questioni aperte rimarranno tali, l'esperienza ci dice così, non tutte ma alcune sì, perché è chiaro che non tutte le operazioni possono andare a buon fine, e anche il Napoli ne sa qualcosa in passato, ma anche in queste ore con Gilmour che potrebbe purtroppo saltare dopo l'infortunio di Orili e vista la mancata cessione intanto leggo altre notizie. Vabbè, dicevo di Osimhen, tempi utili. Marco Conterio, tutto mercato web non solo, anzi calciomercato non solo, dice che c'è l'ipotesi di scambio tra Fiorentina e Napoli, tra Marabatt e Fonoruscio. Beh, insomma, magari io la farei subito, così leggo e così vi giro insomma come ipotesi. Insomma, tante cose di mercato, ne parleremo tra pochissimo quando scatta il filo diretto con Enrico Fedele, quindi mettete a mente, date a mente il numero per interagire con noi, 081 63 6363. Però andiamo in pubblicità con Beach on the Beach, siete d'accordo? Perché altrimenti non riusciamo diciamo ad andare via un po' ancora di estate, perché 29 agosto allerta gialla oggi in Campania, ma intanto il sole cede bello forte, vai, eccolo. On the beach, sotto solo la pelle blu, sotto la luna un po' di più. Quando fuori flexi supermai, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach, on the beach, sempre un woman like bang in my crush. Blocchi neri e gli occhi blu. Quante signorine very nice.
Fanno uscire pazzo tutti i boss, Napoli sempre. Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre.
Eccoci tornati, qui parla sempre Dario Sarnataro, ancora 40 minuti insieme oltre anche per darvi notizie di mercato, caccia al Mister X, quale faceva riferimento Massimo Brambati, terzino destro, laterale destro che piace a Conte, che secondo Massimo Brambati si sbriga potrebbe acquistare. Poi è chiaro che il Napoli ha bisogno anche degli introiti ulteriori per acquistare. Ma è il momento del nostro direttore Enrico Fedele, buongiorno.
A voi, buongiorno.
Grazie per essere con noi, ragazzi. Vi ricordo 081 63 63 63, per rivolgere domande in diretta telefonica ad Enrico Fedeli, poi anche attraverso WhatsApp, ma questo è un altro discorso. Allora, McTominay a Napoli, Lukaku ancora non è stato annunciato, però insomma ha accolto con un entusiasmo anche sorprendente per quanto mi riguarda. Anche McTominay è stato accolto a capodichino con tanti tifosi. Insomma, la sorprende questo entusiasmo? È giusto così perché sono due giocatori importanti?
Noi napoletani o campani siamo quelli del 90. Mi senti?
Sì, sì,
non abbiamo mezze misure.
Questo è tutti i tifosi, nel bene e nel male.
Tutti i tifosi, me compreso, sono entusiasti di questa campagna. Perché quello che è stato detto all'inizio del villaggio Valtour, dove sono state fatte
Di Marco,
tutti quelli che stavano là erano in villaggi, un villaggio vacanze, nessuno è rimasto, quasi nessuno, e tutte quelle cose che sono state dette dallo stesso Conte, Tizio e Caio sono i migliori centrocampisti e noi siamo forti e noi qua e noi là, si è visto come in seguito, a ben ragione, è stato rivisto, rivisitato, rifatto il Napoli, e questo è un merito di De Laurentiis, il quale ha cambiato totalmente strategia, da, diciamo così, dall'amministratore è diventato imprenditore, cioè il rischio d'impresa, acquistando per poter raggiungere l'obiettivo primario, che è quello praticamente di un posto in champion, perché quello è l'obiettivo, al di là del consenso popolare, perché lui ha bisogno del consenso popolare presente e per il futuro.
È vero. Le interrompo, direttore, perché già c'è qualcuno che ci ha chiamato. Francesco, buongiorno. 0816363. Buongiorno, Francesco. Francesco? Ci ha abbandonato, si è stufato. Vabbè, chiamateci ancora. Intanto, serve però l'esterno destro, direttore Fedele, perché poi...
Insomma, però è fuori dubbio che lui sta cercando di impostare Di Lorenzo come braccetto. Io ti dico la verità, lo preferisco più da esterno
anch'io, però se lo vede lì vuol dire che serve un altro insieme a Mazzocchi.
No, lo vede lì perché ha una sorpresa in più venendo da sotto.
Esatto.
Se poi ha la copertura di un centrocampista, a me non piace se non c'è copertura, ma quando tu metti due Marcantoni come Anghissà, e mi dispiace per lo botte, è come lo scozzese, e allora questo ti permette poi di giocare in verticale, cioè attiri nella tua metà campo gli avversari, parti in contropiede con Lukaku che fa da sponda e si inserisce i due fantasisti.
Un attimo, quindi, direttore, la interrompo di nuovo perché c'è Luca, poi approfondiamo questo discorso anche relativo alla Lobotka. Luca, buongiorno. Luca?
Sì, Dario, eccoti. Anche Fedele.
Buongiorno.
Volevo chiedere, è un'opinione così mia, pensavo, siccome adesso abbiamo l'attaccante che è Lukaku, ma cosa ne pensa, signor Fedele, di uno scambio magari, possibile ovviamente, tra Skriniar e Osimhen? Come Skriniar sappiamo che è fuori rota e non giocherà nel Paris Saint-Germain, comunque sembra essere interessato, ci può stare,
anche perché io credo che il Napoli, al di là di tutto, dello scozzese con Lobotka e con Anghissà, ha bisogno di un altro centrocampista.
Ma penso anche un altro difensore, come questo Rafa Marini,
ecco bravo, e quindi
grazie tanto Luca, grazie.
A un certo punto il difensore in più in questo momento è Jesus, che non so se dà delle garanzie particolari, e quindi un difensore, a mio giudizio, si potrebbe fare se accettano queste cose. Come no? Io credo che in questo momento il Napoli abbia bisogno di un centrocampista sicuro, questo non si discute proprio. Perché scusatemi, noi ne abbiamo
tutto
tre.
Entro mezzanotte di domani, non la vedo un po' complicata, però ne riparliamo tra un istante. Mi segno questi punti anche relativa a Stalle e Lobotka. Perché c'è Francesco. Buongiorno.
Buongiorno. Senta, io volevo fare una domanda, ma visto che poi è arrivato questo centrocampista scozzese, sto McTominay, sì, tra i due centrocampisti che giocano adesso, chi si siede in panchina?
Grazie Francesco, questo stavo dicendo direttore, che mi sembra di capire che lei pensa che Lobotka che rischia il posto.
Ma credo che da un punto di vista, mi dispiace, ma da un punto di vista fisico il Napoli ha bisogno di due argini, no? L'Emerson del Verà della Juve, il Dino Baggio e il Bogosian del Parma, cioè giocatori di fisicità che ti permettono di poter giocare con tre giocatori in avanti. Insomma è un bel dilemma.
E non è stato direttore che si gioca in 16, si giocano molte partite, anche se il Napoli purtroppo
è bravo, rimanendo che
in assoluto rischia più la Bottega che Anghissà.
Ah, ma tutto si può cambiare, certo, la Bottega 2 non è il Bottega 3, non so se mi sono spiegato, però questo prevede un attaccante in meno. Questo ragazzo che viene dalla Scozia, che io conosco perché l'ho seguito, è un bel marcantonio di fisicità che ha una mute che non hanno gli altri centrocampisti del Napoli, cioè ha una percentuale di realizzazione abbastanza alta, e il Napoli è stato carente nei centrocampisti in cui ti ritorna.
Va bene, andiamo da Maurizio, buongiorno.
Buongiorno direttore, buongiorno Dario.
Ciao,
buongiorno. Devo dire, il direttore ha sempre detto al Napoli mancano di papà perché se non vince
ho
vinto lo scudetto con il papà che era
Spalletto.
No, non ho capito bene. Si sente un po' male, no? Che mancava il papà, poi il papà e lo scudetto era la Spalletto, ho capito bene?
Esatto.
Quindi stai dicendo che McTominay e Lukaku sono papà o meno? Questa è la domanda?
No, volevo chiedere che quest'anno ci sono persone che potrebbero fare i papà del calcio della squadra di Napoli.
Grazie Maurizio, grazie.
Allora che cosa ha detto chiaramente, perché ho capito?
Ha detto che ha sempre detto che mancavano i papà, i confetti, no, eccetera.
Spalletti
lo era,
no,
quest'anno non l'avete qualcuno?
No, l'ho detto dall'inizio che la squadra con due centrocampisti delle caratteristiche di Lobotka che mi sa non poteva sostenere questa squadra, tanto è vero che dicevo possono giocare se giochiamo a tre, non so se mi sono spiegato, sono convinto. Però che cosa ha fatto Conte in questo momento? Ha abbassato un'ala, la sinistra, ha messo più un giocatore di fisicità e non un giocatore di spinta, Olivera con Spinazzola, no?
Sì.
E quindi per essere un po'
no, però di questo diceva l'amico, se ci sono, se, almeno se ho capito bene, che si sentiva male,
no, sono due giocatori,
si prevedono un giocatore un po' di personalità, forse Lukaku e Scott
come no Lukaku è un giocatore che ha vinto, stravinto e ha personalità, l'altro viene da una squadretta così di paese che è Manchester United,
sì,
no? E quindi sono abituati a determinate partite, quindi Napoli ha acquisito un bel peso di esperienza,
diciamo, ha perso nel cambio Osimhen Lukaku qualcosa, no, dell'attuale Osimhen,
ha perso la forza, ha perso diciamo così la ferocia, però forse ne acquista, se Lukaku è quello, non dico quello dei primi anni dell'Inter, ma magari quello della Roma, un poco migliorato anche da un punto di vista fisico, con qualche chilo in meno, un giocatore capace di fare reparto, di far salire la squadra, cosa che magari non è che Lukaku sia un mostro da un punto di vista tecnico, però regge lo scontro fisico. Voi avete visto che contro il Bologna, quando il Bologna teneva palla e il Napoli usciva, la Spadori veniva incontro, siamo riusciti ad avere molti falli, però non è quello poche che voleva spinde, Conte, perché Conte vuole che la palla la tieni, quindi reggi lo scontro, perché ci deve essere un inserimento negli spazi che sono stati fatti
la squadra. Generale, secondo Iano, ho chiesto più o meno la stessa cosa per il direttore, adesso con Lukaku e McTominay abbiamo finalmente i generali con carattere in campo, ho già risposto in qualche modo, no, il direttore. Poi ancora Anghissà è lento, Salvatore della Germania,
fisico. Non è che è lento, tutt'altro. È un giocatore, come ti devo dire, indisciplinato tatticamente, e quindi delle volte non ti dà quelle coperture, però è un giocatore che trascina, poi si fa sentire.
Ammesso che sia vero, direttore, lo farebbe lo scambio Fornuccio a Marabat?
Beh, vedi, il Napoli, avendo, non lo so se prende questo gelmoglio, che
no,
io
pare di salti.
Allora ha bisogno di un giocatore. Ora io lo farei come se lo farei. Però insomma, credo che il Fornuccio sia come messo alla lato.
sia a Marabat sia quasi viaggio per la Turchia, Turchia, no?
Beh, se Napoli avesse un centrocampo con Marabat, anchissà, McTominay e Lobotka, poi è complicato capire che gioco.
È una bella cerniera.
Insomma, non sarebbe proprio male. Poi invece Gaetano al Cagliari a un passo, fissate le visite mediche, giusto così, fatto. Direttore?
È stato fatto.
No, sì. Dico giusto
per
così.
Il bene di tutti, per il bene di tutti.
Anche se tutti avevamo sperato e immaginato di un napoletano.
Vabbè, però dai, lui ha delle caratteristiche, lui sa giocare a pallone. E ha delle caratteristiche che ha la delistica in questo quadro tecnico-tattico non è previsto il giocatore alla delistica.
È vero. Allora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo ancora qualche minuto con il direttore Enrico Fedeli. Nel frattempo anche è arrivato all'hotel in corso Ettore Emanuele Scott McTominay. La cosa bella è che col caldo che fa è proprio inglese, insomma, è proprio scozzese, britannico, ha la camicia e poi una specie di felpina sulle spalle, cosa che io soffrirei proprio di orticaria, vero Mary, con questo caldo, però insomma ha la fisicità per reggerlo anche quella felpa. Certamente in Napoli con buongiorno, tra altre cose, cari amici, con buongiorno McTominay e Lukaku, è vero che non avrebbe più Osimhen purtroppo, però insomma ha anche alzato i centimetri della squadra, la fisicità che spesso abbiamo invocato per un Napoli straordinario, stratosferico tecnicamente negli anni passati, che in quell'aspetto lì mancava un po', era un po' manchevole. È chiaro che con Conte, con il gioco di Conte, è ancora più importante che ci sia questo tipo di fisicità. Rahmani può giocare braccetto a sinistra con buongiorno centrale di Lorenzo, braccetto a destra, sì, forse sì, anch'io vedo buongiorno centrale, però è chiaro che Rahmani di piede destro, diciamo che parlandone con alcuni tecnici ci hanno detto nei giorni scorsi che avere un giocatore che però inizia l'azione da sinistra col piede sinistro è diverso che averlo col piede destro, si perderebbe un tempo di gioco. Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo ci fermiamo per giusto 40 secondi. Eccoci tornati, Enrico Fedele al telefono con noi, 081 636 363, per fare domande a Enrico Fedele. Giovanni per esempio ci ha chiamati. Giovanni, buongiorno.
Ciao Dario, sono Giovanni di Sant'Erasmo. Buongiorno.
Ciao, Giovanni.
A te,
caro Gianni. Gianni,
io volevo fare una domanda al direttore.
Dai.
E poi chiedere una cosa ai tifosi del Napoli. Allora, caro direttore, a parte l'esterno destro che abbiamo preso, quel ragazzo brasiliano che secondo me è un giocatore da tenere sotto osservazione perché è bravissimo, se era d'accordo di prendere il portiere ex Juve, Szczęsny, per fare da...
Si è ritirato però, Szczęsny. Si è ritirato dal calcio, Szczęsny, e anche Trippier.
Sì, ma prima che si ritirasse dal calcio, lui si era proposto di giocare ancora. E io speravo che il Napoli lo prendesse. Più che altro è far da chiocciola ai giovani portieri del Napoli e portare un po' di esperienza a Meret. È d'accordo o no?
Okay, grazie,
no, sono d'accordissimo. Non è che non sono d'accordo. Sono d'accordissimo per un motivo. Non perché io non riconosca delle qualità in Meret, che sono tali. Però non lo vedo, come ti devo dire, un giocatore di grande personalità. E ogni volta che farà magari una pesseria che ci sta, staremo a fare la tiritera, quindi per sciogliere proprio tutto, per togliere da mezzo qualsiasi equivoco che potrebbe nascere se sbaglia una partita, avrei preso un portiere magari più esperto e Szczęsny mi sembrava il giocatore adatto. Sono d'accordo, però mi auguro che Merette e anche la gente, me compreso, siamo un poco più benevoli, però onestamente non sarebbe il mio portiere ideale, anche se riconosco che è un portiere che ha delle buone qualità, però non ha la personalità per guidare una difesa di una squadra che deve raggiungere degli obiettivi primari. Questo
è vero.
Ecco,
grazie Gianni, chiamateci. Grazie. Ancora 081 636 363. Nel frattempo aggiungere qualcosa, direttore? No,
come?
Voleva aggiungere qualcosa, l'ho interrotta.
No, volevo aggiungere sull'esterno, sul brasiliano del Benfica,
Davide Neres.
Questo è un giocatore che spacca le partite, se ha il cervello buono,
se sei ispirato è uno che fa, può fare la differenza,
spacca,
spacca, è vero. E invece io devo parlare con lei di Napoli Parma, ragazzi. Dopodomani c'è Napoli Parma, che è la partita di Enrico Fedele, che è stato direttore generale del Parma.
È una partita che ti racconto un episodio, che poi fu un episodio che mi fece. Il Napoli venne a giocare con Mondoni, con Bonanino, che si era pace di Dio, a Parma.
Sì.
Noi avevamo giocato in casa una vigilia di Natale e io facemmo 2-2 con un gol di Peccia su calcio di punizione. Avemmo io e Fabio un'accoglienza da parte della curva, quando uscimmo dalla curva B, da parte della curva B, Palumella e tutti, ai quali ringrazio, veramente molto molto affettuosa. Però quell'anno fu un anno sfortunato per il Napoli, e quando venne a Parma la sera facemmo una bella cena insieme a tutti i vecchi giornalisti, vecchi di milizia, perché Marolde, Mafidano, chi ne ha più ne metta, e il giorno dopo me ne sono andato sul 2-0, ma la sera finì 4-0. Vabbè, questo per dire che la professionalità ci deve essere sempre.
Sempre, sempre.
Però quando hai la passione da bambino ti frigge il sangue e ti trafigge il cuore.
Nonostante fosse
in quella partita.
No, direttore, faccio sottolineare questa cosa prima del. Perché molti pensano, il direttore Fedele, che qualche volta è critico, anche aspramente critico del Napoli, ma è tifoso del Napoli. Vedete?
Era
direttore generale del Parma, ma era contento della vittoria.
No, mi sentivo, ero contento per il Parma, ma vedevo che soffriva, come avevano sofferto Tagliatelle e Cannavaro il giorno della retrocessione. Ma sono delle cose che solo quando ti viene la pelle d'oca, ti viene la pelle d'oca, significa che ci sono delle sensazioni interne
e vanno
e
oltre.
A me quando vedo il Napoli mi viene il pelle d'oca, però ho il dovere, essendo un professionista del settore da tanti anni, nell'essere non, come ti devo dire, ciambellano, perché io credo che tutti, io sono giornalista pure io da 17 anni, da 16 anni, 17, quindi sotto questo punto abbiamo un dovere, quello di informare. Quello di informare non significa però come ti devo dire, edulcorare la pillola, dire cose,
dire le cose come stanno, come le pensa soprattutto.
Esatto.
Però stava dicendo, in quella partita
ho visto Mauri.
Ah, Mauri, sì, grande.
E il Napoli aveva un diritto di riscatto che non fece, che lo feci io. Questo ragazzo l'ho preso, l'abbiamo dato a Piacenza, al Verona e a Palermo, e ha fatto un'ottima carriera.
Anche alla Juventus poi dopo, no?
Anche alla Juventus, bravo.
Mario, ricordiamo benissimo. Allora, per chiedere al direttore, Scrivenzo, che ne pensa di un centrocampo a tre?
No, è un sacrificio di un esterno, quindi sarebbe... è una partita che si può fare quando devi attaccare bene, quando hai bisogno di giocare, praticamente di aggredire l'avversario. Certo, se incontri delle squadre forti potresti soffrire se non danno la mano i due esterni, i due che giocano vicino a Lukaku, su questo non c'è dubbio alcuno.
Potrebbe essere una soluzione anche in corso d'opera, vedremo. Se Osimhen rimane, domanda per il direttore,
non
potrebbe giocare al posto dell'esterno destro Politano e fare un tridente unico d'Europa? È l'amico che lo chiede.
Ma non può rimanere, oramai Osimhen. Ora, io credo che la palla sia adesso a De Laurentiis.
Però sono le 15:37.
Gli arabi hanno fatto una proposta che deve andare a piedi. Nel senso, parlano di 25-30 milioni all'anno per 4 anni. Fa dei conti e le moltiplicazioni.
Mamma mia.
Però lui vuole una clausola rescissoria dopo un anno, mi pare, o due, che gli permetta di poter ritornare in Europa a certe condizioni. Ma bisogna fare i conti che dovrà rendersi, perché mi pare che l'esborso non voglia andare oltre i 70 milioni di euro.
Sì. Insomma, qua bisogna capire che succede, e anche in fretta.
E poi c'è questa operazione. Napoli ha bisogno di un difensore e di un centrocampista. Operazione di Zappacosta con Raspadori, Napoli deve fare soldi. E Napoli, chiaramente, Napoli deve fare cassa adesso. Napoli spesa 150.
Lei mi insegna, direttore, che al di là di Osimhen, che magari va via 70-80 milioni o 65-70, Nell'ultimo giorno di mercato tutti vogliono risparmiare, cioè la Lazio che vuole Folorusso,
ma tieni presente che vedrai che Folorusso lo piglieranno con un prestito, con appunto un obbligo, e se ne va. L'operazione buona del Napoli, ti dico la verità, perché poi bisogna dire, ecco, bisogna dire le cose come stanno. Fanno sicuramente dei buoni appigli in Inghilterra, sicuramente, ma su questo non c'è ombra di dubbio. Il passato di Ponte, che ha contratto, dei buoni uffici anche di Manna, che si è dato da fare, però il carisma di Conte e le amicizie di Conte hanno portato, come ti devo
dire, i quattro colpi, Buongiorno, McTominay, Lukaku e Neres, sì. Però senza Conte non sarebbero venuti.
Bravo, tutti quei giocatori dell'anno scorso sono stati regalati,
sì.
Cioè, nel senso, sono andati in prestito con un diritto,
sì.
Difficile, Lindstrom va col diritto, Jesus va col diritto,
che diventa obbligo se l'Ipswich resta in
prestito, succedono delle cose,
Nathan,
gli altri andranno tutti nella stessa maniera, non lo so, Raspadori. Quindi il Napoli deve spendere dei soldi,
e anche incassarli,
e non si sa se li incasserà l'anno prossimo. Però l'operazione di Lukaku, che è stata fatta un'operazione in 4 anni, lasciamo perdere tra 3-4 anni il 30% sulla rivendita, e a sanzionare i poveri, a sanzionare la sanità a 40 anni,
ma magari per dovrebbe sentire,
però a pagarlo in 4-5 rate. Ecco, ti agevola, agevola, sì. E il Napoli rimane a questo punto con un giocatore di grande vendendo Lukaku, vendendo Osimhen, a un solo giocatore che poi deve commercializzare, che è Clara. Quindi c'è stata una inversione di tendenza del presidente, che mentre prima prendeva i galletti di Vallespluga per farli diventare galli a venderli ai tempi di Benitez, no? Noi stiamo vedendo con Conte quello che è avvenuto con Benitez, solamente che Benitez prese dei giocatori con il Parì, non so, altri sono venuti per lui, perché Higuain, la fece il presidente alla trattativa, con il Parì, Mertens, Reina, Albiol, Calegon, sono venuti per lui, così come i giocatori sono venuti per Conte. Ma mentre quelli erano giocatori che davano una continuità anche economica, questi invece dovrebbero dare una certezza immediata. Il Napoli ha un obiettivo, invece stanno 5, il campionato si divide in varie fasce, sono 5 fasce, 5 squadre che si giocano a 4 posti. Il Napoli è in una delle prime 5, tra Napoli, Juve, Milan, Atalanta e Inter una farà la fine
e una farà l'Europa League, a meno che ricordiamo, i nostri amici che a volte ce lo chiedono. E tra l'altro oggi c'è il sorteggio della Super Champions alle 18, purtroppo il Napoli è assoluto spettatore, a meno che gli italiani non fanno così bene anche quest'anno, riescono a...
Io non lo so se ci sarà lo stesso.
No, ad oggi sono 4 sicure, la quinta
dipende
dal ranking, dipende dal rendimento, tra l'altro che è diviso le partecipanti, quindi più...
Se succede, speriamo che succeda, come quinto può andare.
Speriamo, intanto...
Non dico il Napoli chi sarà.
Sì, infatti. Ultime 2 domande per lei. La prima è di Enzo: perché Folorusso non può restare come il quarto centrocampista? Come quarto centrocampista?
Credo che abbia avuto qualche discussione con Conte.
Sì, l'ha avuta.
Questo forse è un motivo.
Sicuramente sì. Però dovesse rimanere, magari si può recuperare.
Io ho detto che c'è un centrocampista, si rifiuta.
E l'altra invece lo prenderebbe Hermoso? Chiede Luigi.
Ma io l'ho visto giocare poco, ti dico la verità. Però il Napoli. Parliamo dei difensori. De Lorenzo si adatta e non è un difensore.
Sì.
Rimane Rachmani, rimane
Buongiorno
e rimane Jesus. Esistono altri difensori?
Rafa Marin, in teoria.
Come?
Rafa Marin.
È Rafa Marin.
Sono 4.
Quindi praticamente bisogna vedere se Rafa Marin è un giocatore che può crescere. Da quello che ha detto Conte può crescere, però il Napoli ha bisogno di giocatori pronti. Certo, se pigliano altre... Avendo in altre Jesus, credo che siamo in superabbondanza. Vuole un esterno destro, credo, perché ha bisogno di spinta, e anche perché poi ha questo ragazzo di Barra che è un ottimo gregario e può giocare in vari posti.
È vero. Direttore, un abbraccio. Napoli-Parma, per chi ti ferà?
È una domanda che non me la devi fare.
Infatti, è una domanda provocatoria.
Non me la devi fare. Allora ti dico, io sono stato
veramente con il sorriso. La mia
carriera, tu sai bene che io sono nato, vissuto e pasciuto a Benevento, dopo il Napoli, poi il Benevento. Ma come faccio a dimenticare la Casetta, dove mi sono
Campano, assolutamente
Salerno, Avellino, ho girato tutto, Reggio Calabria. Quindi sono un uomo del sud e non posso, ma anche la stessa Salernitana, non posso non avere un occhio di riguardo e sempre un'attenzione per le squadre che non solo mi hanno dato da vivere, ma mi hanno formato. Però le passioni giovanili sono come i primi amori.
Tifosissimo del Napoli, lo ribadiamo, lo è sempre stato e lo è ovviamente ancora. Enrico Fedele.
Casarico, Maschia, Vinei, Castelli, Gramaglia.
Gramaglia e Vinei,
Casarico, Maschia e Vinei, Castelli, Gramaglia, Granata, Vitali, Formenti, Jepson, Amedei e Pesavola, 54-55, Stadio Omer.
Jepson, Amedei, Pesavola, che trio offensivo. Grazie direttore, un abbraccio forte. Un abbraccio forte, ci sentiamo anche sabato, prima, durante e dopo la partita Napoli-Parma, speciale di Radio Marte ovviamente, che parte alle 20 con collegamenti al Maradona e poi il post gara classico. Pubblicità, tra un po' Dario Marcolin. Eccoci cari amici, parte finale di Forza Napoli sempre con due grandi ospiti, l'amico opinionista di DAZN, ex azzurro, capitano anche del Napoli, Dario Marcolin. Ciao Dario, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te.
Grazie per essere con noi, anche al collega di Diario As, Mirko Calemme. Ciao Mirko, buongiorno.
Ciao ragazzi, un saluto ai due Dario.
Ciao Dario.
Ciao Mirko.
Così con un velo ancora di tristezza vorrei che Dario ricordassimo insieme Sven Goran Eriksson. Io ho avuto la fortuna, l'onore di conoscerlo al premio Football Leader che organizzavamo qualche anno fa, e venne appunto a Napoli, partecipò anche a una bellissima iniziativa all'Arci Scampia, a scuola calcio. Ma tu chiaramente l'hai avuto da allenatore, insomma, conosci molto meglio di me. Un signore vero.
Io l'ho avuto 3 anni alla Lazio, devo dire è un uomo fantastico, più che altro faceva parte ancora di quella categoria di allenatori che era un padre, no, per noi, e era parte del gruppo. Cioè adesso c'è il distacco, no, tra allenatore e squadra, lì con lui era un gruppo unico, no, e poi aveva un'educazione fuori dalla norma, nel senso, io mi ricordo ancora per esempio le cene di Natale, no, tutti i giocatori arrivavano con le mogli, così lui prima andava a salutare le signore, signora come va, tutto bene, poi salutava il giocatore. Cioè aveva proprio un modo di conquistarti, che poi ti conquistava anche sul campo, perché poi in campo è stato anche innovativo sotto certi aspetti. E Dario, ricordo sempre che comunque rispetto un po' al calcio che c'è stato dopo di lui è sempre stato un allenatore che ai giocatori nella fase offensiva lasciava sempre grande libertà, cioè non li ingabbiava, no, per dirti, non gli dava dei compiti obbligati, ma dava spazio alla fantasia, e questo poi faceva sì che i giocatori lo amassero ancora di più.
Assolutamente, tant'è che ho gelosamente conservato alcuni messaggi che ci siamo scambiati, in cui appunto ci ringraziava per le serate, un'eleganza, una signorilità assolute, davvero. Sven Goran Eriksson. Intanto Mirko Calemme, poi torniamo da Dario Marcolin. Serve assolutamente, e lo vuole soprattutto Antonio Conte, un esterno destro, ma il Napoli non riesce a individuare quello giusto, non riesce ancora a acquistarlo, così? Mirko,
Secondo me, allora, lo dicevo, secondo me non è una questione di individuare o di non riuscire. Secondo me il Napoli prima, mancano poche ore, di andare a spingere sull'acceleratore su un esterno, vuole avere la certezza della cessione di Osimhen. Osimhen magari si sta aprendo al mercato arabo,
ovviamente.
Sta aprendo, e quindi però il mercato arabo chiude il 6 ottobre. A quel punto non puoi escludere che l'affare chiuda anche più avanti. Le priorità del Napoli erano senz'altro l'attaccante e il centrocampista, sono entrambi a Napoli, sono due grandissimi colpi, Lukaku e McTominay. L'esterno è una ciliegina in più, perché numericamente tu volendo ce li hai, però alzi il livello se riesci a prenderne uno, e vedremo se ci riuscirà.
Infatti è chiaro che, insomma, per alzare il livello Conte lo vorrebbe, a quanto mi risulta, l'esterno destro da alternare con Mazzocchi. Intanto però Dario Marcolin, è chiaro che McTominay e Lukaku presi dal Manchester, dal Chelsea, che con non giovanissimi, quindi anche con giocatori già fatti, questo volevo dire, e soprattutto anche di una certa personalità, sono due grandi colpi obiettivamente.
Beh, sono due grandi colpi, soprattutto quello di Lukaku, nel senso, perché quello è quello che Conte ha voluto più di tutti, è quello che conosce. L'anno migliore che ha fatto Lukaku in Italia è con Conte all'Inter, quindi c'è un affiatamento che parte già da lontano. Quindi insomma, la bravura credo del Napoli sia stata quella di accontentare l'allenatore. Per quanto riguarda il centrocampista, un po' di esperienza in più, un po' di qualità in più, è ovvio che in questo momento la partita di sabato con il Parma per il Napoli diventa una partita fondamentale per rimanere subito attaccata a quello che è la fuga della Juventus, ma soprattutto a cancellare la prima col Verona.
Eh sì, anche perché Mirko, c'è da, lo diciamo poco fa anche con Massimo Brambati, io mi fido fino a un certo punto di questa squadra, tra virgolette, con benevolenza, nel senso che già qualche mese fa ha avuto qualche guizzo, non come Napoli-Bologna per carità, e poi è tornata di nuovo a essere un po' superficiale, un po' disattenta, un po' fragile. Quindi la mentalità che ha mostrato il Napoli con Bologna, siamo ansiosi di rivederla contro il Parma.
Sì, per me col Bologna c'è stata una, diciamo, un voltare pagina, che poi anche della poesia calcistica, no? Perché Napoli non vinceva in casa dal 3 marzo, non faceva 3 gol da settembre, e apre questa vittoria con Kvaratskhelia e Di Lorenzo, che erano i due che ha chiesto appena arrivato di trattenere. Perché il segnale proprio il gol è stato di Napoli, che si è tolto da dosso, che si è tolto da dosso di un macigno enorme. Sì. Perché era evidente che al di là delle questioni tattiche, fisiche e di interpreti, il Napoli aveva un problema mentale clamoroso, perché a loro nel primo tempo non è stato questo disastro, anzi il Napoli meritava il vantaggio. Ma qual è stato il problema? Che prendi un gol, il primo gol lo puoi anche prendere ad agosto, tutte le grandi squadre che hanno preso un gol, ma il modo in cui non hai reagito, e anzi ti sei distrutto lo stato anemico per un gol. Quindi la mancanza di fiducia in se stessi, la depressione trascinata dalla stagione scorsa, ci dobbiamo augurare che sia spazzata via da questi 3 gol col Bologna e troppo di mattina.
Ma infatti, provocatoriamente, dico a Dario Marcolin: vorrei che Napoli vincesse col Parma, non so, 3-1 andando in svantaggio, cioè che per vedere la reazione della squadra dopo un gol di svantaggio.
Beh, comunque la reazione, se la volevi vedere col Bologna, l'hai vista.
Quello,
comunque caratterialmente. E poi anche Kvaratskhelia in quello stato lì è di nuovo quello che fa sognare comunque l'attacco del Napoli, perché è stato troppo brutto all'inizio, è stato molto bello contro il Bologna. Questa è un po' la partita della, come ti posso dire, della consacrazione, no? Di far vedere che comunque è partito il campionato del Napoli, e credo che sia quello. Poi Parma arriva da questa vittoria contro il Milan, in questo momento io penso che per le prime 2-3 giornate è difficile incontrare tutti, non ci sono nomi delle squadre, no? Sono tutte forti e tutte hanno dei problemi. Dopo la sosta comincia a vedere l'indirizzo delle squadre, ecco perché il Napoli arrivando, diciamo, alla sosta deve cercare di essere più avanti possibile e iniziare il proprio campionato, mettere a posto il mercato e ripartire come ci aspettiamo, perché poi ci aspettiamo tutti. Allora, io con gli addetti ai lavori, quando parlo in giro, dico: sì, quest'anno ancora l'Inter, l'unica è il Napoli. Per quello che bisogna stare attaccati a quello che è la capacità di quelle davanti.
Quello è vero. Dario, poi prima di salutarti voglio chiederti anche nel centrocampo, perché con Anguissa, Lobotka e McTominay si gioca in 16, si giocano tante partite, non le coppe purtroppo, ma comunque sono diverse le partite. Però nelle partite clou ad oggi, secondo te qual è il duo titolare, il tandem titolare centrocampo?
Beh, secondo me è sempre Lobotka con Anguissa. Cioè sono i due che credo che se devi giocare in casa con la Juve, faccio un esempio, giocano loro, ma perché nello sposare le caratteristiche dei due giocatori si conoscono bene, si sposano bene e si dividono bene il compito. È ovvio che devi capire lo stato di forma, cioè noi stiamo parlando di Lobotka, Anguissa, perché li conosciamo al top, cioè quando sono al top ci sta che qualcuno possa avere una flessione, ecco perché il nuovo acquisto comunque è quello che può essere. Sono 3 titolari per 2 posti, dai, e poi alla fine decide Conte, però oggi i due, Lobotka e Anguissa, secondo me hanno un plus in più visti i 3 anni fatti insieme.
È vero, è vero. Non so se è l'ultima domanda, Mirko, per Dario, se ce l'hai, se vuoi.
Sì, no, no, il volo, visto che tanti tifosi lo conoscono relativamente, tu di McTominay che pensi, insomma, perché giustamente il pensiero viene da dire chi rischia e chi sa, diciamo, ma un centrocampo a due invece anche sta McTominay insieme, ma facci una fotografia veloce su quello che
allora Napoli. Io ti dico, faccio fatica a levare Lobotka, come in questo caso tu hai detto, insomma, e anche sa insieme, è dura, eh. Io Lobotka lo vedo sempre come l'equilibratore, come l'uomo che comunque pulisce certe situazioni, è quello che oggi mi sembra quasi insostituibile, cioè metterei un pochino più a rischio Anghissà che non Lobotka sulle scelte che possa fare Antonio Conte, per me, perché più passa il tempo e più secondo me Conte conosce ancora di più le qualità di Lobotka. Ecco, la cosa invece che potrà cambiare secondo me in futuro è che possono giocare tutti e tre insieme. Quello sì, cioè non per forza uno esclude l'altro, ma possono giocare tutti e tre insieme.
Eh sì, può essere un'ipotesi assolutamente plausibile. Dario, grazie, un abbraccio.
Grazie a voi.
Grazie a Dario Marcolin. Vado da Mirko Calemme perché poi ci sono anche le operazioni in uscita da completare, al di là di Osimhen, evidentemente, che pesano su eventuali acquisti, perché ricordiamo il Napoli ha ancora Mario Rui, Fodoruscio, Ngonghe, in teoria, però lo chiedo se Ngonghe andrà via secondo te, oltre a Gaetano che però è un passo dal Cagliari.
Sì, secondo me
Zerbin pure, Zerbin pure.
Hai detto tutto tu, Zerbin è vicino al Monza. Credo che Zerbin, ecco, la sensazione che non esca finché il Napoli non prenda
esatto.
Quindi quella può essere congelata per il momento. Gaetano, hai detto tu, è vicino. Fodoruscio e Ngong sono due grandi incognite, nel senso entrambi dovrebbero uscire. Sappiamo Fodoruscio, c'è la Lazio che vuole andare per il prestito con diritto, il Napoli vuole monetizzare, giustamente, perché un centrocampista importante, poi io te la butto là, magari non dovesse, Wilmore ormai sembra sfumato, ma dovessi completare il centrocampo con Fodoruscio, insomma, Anghissà, Lobotka, McTominay, Fodoruscio, mi sembra un signor centrocampo.
Insomma, riappiarando le frizioni che ha avuto con Conte,
bisogna ricucire, bisogna ritrovare, però chi dovesse andare a fare il dovesse male, si troverà il modo, non mi sembra un brutto centrocampo. Poi in realtà il piano vedrebbe l'uscita di Fodoruscio, poi c'è da capire, perché adesso Wilmore e Brighton pare non lo via proprio più.
Sì, tra l'altro al volo ti dico che il tecnico Urseler ha detto decideremo cosa è meglio per il club, l'infortunio di Aurili non ci voleva ovviamente, quindi rende
io senza l'infortunio ero certo che arrivasse, adesso ho dei dubbi sinceramente, questa è la...
È vero,
perché l'infortunio non ci voleva, è stata l'ennesima sfortuna di questi mesi del Napoli che ci stava mettendo finalmente alle spalle, mettiamola così.
È vero. Mirko, grazie, buon lavoro, un abbraccio, a presto.
Voi, a dopo, buon proseguimento.
Grazie a Mirko Calemme di Aeroasse, non solo. Intanto McTominay, anche lui si è affacciato all'hotel come Lukaku, anche con la compagna, per qualcuno che me l'ha chiesto, ha detto anche Forza Napoli, thank you Napoli e Forza Napoli, ha anche detto appunto McTominay, con invece Lukaku che è andato in giro per la città e oggi dovrebbe, anzi andrà a Castelvolturno per conoscere i compagni, risalutare anche Antonio Conte e tutti gli altri. Poi attendiamo sempre però l'ufficializzazione dell'acquisto di Romelu Lukaku e tra le altre cose. Al volo, prima di salutarvi e cedere il microfono a Gigio Rosa e a Timo Suarez che è in grande forma, solo Timo Suarez che è in buona forma, allora, che è in grande forma con Gigio a fianco, senza Gigio è in buona forma, ma in grande forma anche Timo Suarez con sulle mani, ricordandovi che poi 19:20 Marte Sport Live con le parole di Antonio Conte. Al volo, Bove potrebbe andare all'Eintracht a sorpresa, idea Joaquin Correa per il Venezia, intanto Silvestri, portiere del Verona, va al Cagliari in cambio di Vitesca, tra le altre cose. Poi il Torino sta prendendo un altro difensore, Mengi, il difensore del Luton Town. Poi abbiamo detto di Trippier che dice addio alla nazionale inglese, quindi addio di Trippier, non al calcio giocato ma alla nazionale inglese. Poi ancora addirittura l'Atletico Madrid sta pensando anche come opzione ad Amrabat, che è uno di quei giocatori che va via chissà dove. Trattativa Fiorentina Lione per Aurel Mangala, diritto di riscatto a 25 milioni di euro per questo mediano appunto belga. E poi ancora non è ancora stato definito lo scambio a Abraham Selemakers, ma molto avanti sono Milan e Roma su questo fronte, con guaio a favore della Roma, e poi insomma Altre opzioni, ancora niente su Sancho Juventus, anche qui situazioni ancora in stand by. Vi aggiorneremo nel corso della giornata. Intanto io ringrazio Mary Jane, regia, da parte mia Dario Sarnatare è tutto, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento con Sulle Mani, ciao a tutti.